Grazie davvero, fratello Neville. Buonasera, miei preziosi amici. Sono così felice di tornare di nuovo stasera al servizio del Signore nostro Dio. Questo è un... è questo, oh sì, va bene. Vi ho trattenuti così a lungo stamattina che mi sento in dovere di fare davvero in fretta stasera. Ma com'è stato terribile stare in piedi, ed è altrettanto stasera. Così fra non molto avremo spazio per voi, vedete, non appena la chiesa sarà completata. No, ma non abbiamo intenzione di restare troppo a lungo stasera. Ma domani sera abbiamo intenzione di restare per un po'. Domani sera, se alcuni di voi riusciranno ad entrare, domani sera, ebbene, ci aspettiamo di avere un tempo meraviglioso nel Signore. Ci saranno degli ottimi uomini qui domani sera. Noi, tutti noi avremo un tempo. Serviremo la comunione a mezzanotte domani sera. Sono certo che vi piacerà avere, sarete con questo. Mentre gli altri urlano e gridano e sparano e bevono e così via, noi ci chineremo riverentemente davanti a Dio e prenderemo la comunione e cominceremo il nuovo anno con la nostra promessa, i nostri cuori a Dio in consacrazione per Lui. E ci saranno dei bravi oratori qui domani sera, certamente. Ecco dei buoni, qui c'è il fratello dalla Georgia, il fratello Palmer, un meraviglioso oratore. Il fratello Junior Jackson sarà qui domani sera, il fratello Biller, il fratello Neville, oh my my. E proprio senza sosta, valenti uomini di Dio che saranno qui. Il fratello Willard Collins e tutti quei fratelli che ci hanno dato messaggi così meravigliosi, e forse altri ci faranno visita. Così domani sera ci aspettiamo un tempo magnifico. Ora, mia moglie ha detto non dirlo, ma devo dirlo comunque.
I'm sorry I said empire this morning instead of umpire.
Mi dispiace aver detto empire invece di umpire.
Billy sitting back there said, there he goes.
Billy seduto là dietro ha detto, eccolo.
I said, the empire, he has to have an empire.
Ho detto, l'impero deve avere un impero, volevo dire un arbitro. Sono come dicevano dell'olandese, sapete, e non prendetemi per ciò che dico, ma per ciò che intendo. Dissi, penso mi capiscano, dopo tutti questi anni, sapete, questo è circa, sono stato 30 anni qui dietro questo pulpito, 30 anni in questo tabernacolo, a quest'ora dovreste conoscermi, non è vero? Oh my, la mia istruzione è senz'altro limitata, ma io so di non saper parlare, però faccio un rumore sincero per il Signore. E fratello, credo fosse il dottor Lanza della Bibbia, Lanza, che era nella traduzione, disse, una volta stavo parlando e non sapevo lui fosse là, ed egli tornò e parlò dell'Urim Tummin e poi stava parlando di quella luce. E disse, qual è il problema di queste persone oggi? E dissi, lui disse, la ragione per cui quelle persone, i traduttori, non potevano correttamente tradurre la Bibbia è che i traduttori hanno cercato di tradurre nell'alto Yiddish. E Gesù parlando, parlava nella classe comune, proprio come parlava la gente di strada. E sapete, c'è una scrittura in Luca, dice, la gente comune lo ascoltava volentieri, egli parlava nella loro lingua. Spero sia così di nuovo. Siamo felici per il Signore. Ora so, vedo quelle donne in piedi intorno, è abbastanza difficile vedere uomini stare in piedi, quanto più quelle ragazze, ragazzi e signore e così via. In piedi attorno alle pareti bambini, ma non abbiamo spazio a sedere adeguato, così preghiamo che la prossima volta che avremo riunioni dopo questa settimana, dopo questa volta, sapete la prossima cosa, per quanto sappiamo, sono questi sette sigilli, e se il Signore Signore vuole, cominceremo su ciò immediatamente, non appena la Chiesa sarà terminata, costruita, così da poter entrare qui. Verremo per una riconsacrazione, forse ovunque, da 1 a 2, forse 3 settimane di seguito, incontrandoci, ora arrivando per i 7 suggelli. Così ci aspettiamo un gran tempo nel Signore durante quel tempo e noi, tutti voi da fuori città, vi spediremo biglietti e tutto e vi faremo sapere esattamente il tempo, forse 1 settimana o 2 in anticipo. L'appaltatore, come ho compreso Billy dire stasera, concluderà il 10 febbraio. Ebbene, se finirà il 10, allora noi cominceremo verso il 15. Quindi non appena avranno finito, cominceremo subito con quello. L'anziana sorella Kitty mi ha telefonato poco fa ed era quasi in lacrime. Ha detto: fratello Branham, abbiamo fatto ogni sforzo per avviare quella vecchia macchina e non vuole avviarsi. Così lei ha detto: prega che si metta in moto e domani verrò. E ha detto: mi chiedo se potrò trovare un posto in cui stare. Ho detto: non preoccuparti, ti daremo una stanza, sorella Kitty, non appena arriverai. Hai detto: sia benedetto il tuo cuore. Ha detto: sai, se terrai i servizi fino alle 12. Ha detto: non voglio uscire alle 12. Sapete, lei e il fratello Kitty hanno circa 85 anni ciascuno e sono ancora nel ministerio. Sapete cosa fanno? Hanno un registratore, prendono i miei messaggi e vanno di ospedale in ospedale, di casa in casa, facendo ascoltare i nastri. Ora, se questo non è non arrendersi, non è andare in pensione, questo è ritenere la fede fino alla fine e morire con una spada in mano. Ecco come andarsene, ecco come voglio fare. E poi, e lei ha detto: sai, se uscissi sull'autostrada a mezzanotte, ha detto, e cercare di arrivare a casa dopo mezzanotte con tutti quei diavoli ubriachi. Ha detto che guidano, ha detto corrono in ogni direzione bevendo, ha detto quei demoni che corrono in giro, ha detto sarei spaventata a morte. Fratello Pat, lei di certo è una cara anziana, quanti conoscono la sorella Kid? Lei è seduta qui, proprio una creatura dall'aspetto santo. E quando soltanto pensare, anni prima che nascessi, e sono un uomo anziano, lei era lassù in quei monti, lei e il fratello Kid, lei lavava tutto il giorno sul lavatoio per ricevere 15 o 20 centesimi al lavaggio, per inviare lui a predicare da qualche parte quella sera, in quelle miniere di carbone lassù in Kentucky, dove qualcuno vi doveva proteggere con un fucile per salire la collina dove andavate a predicare. Oh, mai! Allora penso, devo essere portata a casa in cielo, sul letto di fiori d'agio, mentre altri hanno lottato per vincere il premio e navigato per mari sanguinosi. Devo lottare se devo regnare. Accresci il mio coraggio, Signore. Ecco, e voglio il suo sostegno tramite la sua parola. Ecco cosa voglio stasera. Ora penso che ora i registratori siano in funzione. Oh, sì, oh, scusate. Una cara sorella aveva qui un bambino stamattina che volevo consacrare e le ho detto che l'avremmo fatto di certo stasera ed ora. E domani sera avremo la consacrazione dei bambini. Servizi di guarigione, ogni cosa che potremo portare a termine. Abbiamo molto tempo, così se la sorella è qui e ha il suo bambino. E immagino ci siano alcune persone che vengono da molto lontano e stamattina erano qui per un colloquio privato e per qualcosa e dovevano incontrarsi là dentro stamattina e Bill ha dovuto farle aspettare fino a stasera e stasera non è riuscita a trovarli da nessuna parte, vedete? Se sei qui, sorella, sono stato là dietro a lungo ad aspettare e vedere se potesse trovare la signora. Erano in due, penso, in un colloquio privato da lontano fuori del paese. Così noi confidiamo, se non vi ho incontrati, potrò ricevervi il prima possibile, forse domani sera quando entrerò. Ora credo è questa la signora che viene col bambino con il pagliaccetto blu. Pagliaccetto, meda, io non intendevo questo, tesoro, cosa mai sia, sembra un vestitino di qualche pagliaccetto. Quanti sanno cos'è un pagliaccetto? Ebbene, certo. Per me è una vecchia salopette, così, così. Beh, è la bambina dei Dallas, mai, è bella. Fratello, vorresti avvicinarti qui, scusami. Bene, bene, mi piace proprio quel nastrino lì che avete messo. Come si chiama? Rebecca Lane? L-I-N-N. E ora qual è il vostro cognome? Staton, Rebecca Lane Staton, esatto. Posso averla? So che è piuttosto difficile cederne una così, non è dolce? Rebecca Lane Staton. Questa famiglia ne ha passate tante, questa piccola giovane donna qui è suo marito. Sono stati entrambi salvati di recente e portati alla conoscenza del Signore. Ed ora nella loro unione Dio ha dato questa bella piccola Rebecca e la stanno portando al Signore. Ora, molte persone chiamano infinito battesimo infantile nella Chiesa metodista e molte delle altre e li aspergono con acqua quando sono piccoli. Ora, questo va bene per quanto mi concerne, ma noi cerchiamo sempre di restare con ciò che la Bibbia dice di fare. E nella Bibbia non c'è, no, mai stata cosa simile al battezzare un neonato, da nessuna parte nella storia, fino alla prima Chiesa cattolica, per quanto ne sappiamo, che era lontana quanto il Concilio di Nicea. Così è il solo modo di dire Amen, quello, vedete, dovete avere l'interpretazione. Così, ma nella Bibbia portarono i fanciulli a Gesù affinché egli potesse benedirli ed egli imponeva loro le mani e li benediceva e quello lo continuiamo ancora. Ora chiniamo il capo. Nostro Padre Celeste, questa giovane e questo giovane sono venuti stasera con questa piccola graziosa Rebecca che è stata data a loro, sotto loro responsabilità per crescerla nell'ammonizione di Dio. E loro stasera la portano per presentarla al Signore e come la madre l'ha data dalle sue braccia alle mie, allora io do dalle mie braccia a te questa piccola Rebecca. Dio sii con lei e benedicila, benedici suo padre e sua madre. Possano tutti vivere una vita lunga e fedele e, se è possibile, vedere la venuta del Signore Gesù. Possa questa bambina crescere nella conoscenza del Signore e possa, se c'è un domani, possa essere una tua grande testimone. Accordalo, Signore. Ora, se tu fossi qui sulla terra, queste donne e questi uomini porterebbero a te i loro figli, ma noi, i ministri del Vangelo, siamo tuoi rappresentanti. Perciò diamo a te questa bambina per una vita di servizio nel tuo regno, nel nome di tuo figlio, il Signore Gesù Cristo. Amen. Sii benedetta, piccola Rebecca, che piccola creatura dolce. Possa Dio benedirvi entrambi e la bambina darvi una vita lunga e felice al servizio di Dio. Non so se sono abbastanza forte o no, questo è un vero ragazzo, come si chiama? Stanley, Victor Cleveland, Cleveland, piccolo Stanley, che bel nome, che bel bambino, ebbene immagino circa... Guarda quassù, Stan, non è un bel bambino? Oh, sapete, noi non pratichiamo questo, lo facciamo, sapete, e non c'è nulla di formale al riguardo, proprio così. È di certo un bambino dolce, ho dimenticato il cognome, non penso di pronunciarlo bene. Cleveland, benissimo. Ora chiniamo i capi. Padre Celeste, questa coppia porta questo bimbo, il piccolo Stanley Cleveland, per essere consacrato al Signore Gesù. E mentre il pastore della Chiesa qui ed io stiamo insieme in unità nelle opere del Signore,
we give to you this child for a life of service.
Diamo a te questo bimbo per una vita di servizio. Tu lo hai dato alla madre e al padre, ed ora lo danno a me nelle mie braccia. Ed io dalle mie braccia lo pongo nelle tue. Dio, benedici suo padre e sua madre, benedici il bambino, e possano tutti vivere una lunga vita felice al tuo servizio. Possa il bambino essere cresciuto nell'ammonizione di Dio per servirlo e temerlo e amarlo tutti i giorni della sua vita. Ora portavano i bambini a te affinché tu potessi benedirli, e noi con le nostre mani sul bambino lo benediciamo nel nome del Signore. E possa egli vivere una lunga vita felice di salute e forza al tuo servizio, nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, piccolo Stanley. Avete un bel bambino.
Now, I'm going to ask just a little favor for...
Ora chiederò un piccolo favore ai piccoli e agli adolescenti. E so che è difficile, non potete stare fermi molto a lungo poiché vi fanno male le gambe, ma stasera mi sto avvicinando a qualcosa che non ho mai fatto prima. E c'è qualcosa su cui parlerò che non ho mai pensato di parlare di tale cosa. Ecco perché stamattina non ho voluto occupare quel tempo prima del messaggio e non ho finito di parlare del mio assoluto e non ritengo che lo farò mai. Spero di non farlo mai. Egli è così meraviglioso. Ma stasera parlerò su qualcosa che non conosco. Ed ora non è cosa da poco per un ministro dire. Che parlerà di qualcosa di cui non sa. Ma mi sto avventurando al meglio della mia conoscenza per affinché questa Chiesa possa capire. E non vorrei per nulla nascondervi qualcosa che sia proficuo. E poi questo nastro, suppongo i ragazzi stiano registrando il nastro. E se vi capita di ricevere il nastro, chiunque stia ascoltando il nastro, ricordate, se qualcosa vi lascia perplessi, non ditela se non è sul nastro. Non dite qualcosa di contrario a ciò che è sul nastro. Tanti scrivono sulla progenie del serpente e dicono che ho detto questo e quello, vado a prendere il nastro, lo riascolto. Non l'ho detto in quel modo, vedete? La gente giudica male le cose. Sapete, Gesù una volta, dopo la sua risurrezione, stava camminando lungo la riva con gli apostoli e Giovanni era appoggiato al suo petto e dissero: cosa capiterà a quest'uomo? Gesù disse: che ti importa se lui rimane finché io venga? E da questo uscì un detto che Giovanni sarebbe vissuto per vedere venire Gesù. E la scrittura dice: non di meno egli non lo disse in quel modo, vedete, egli non lo disse, disse solo: che ti importa se lui rimane finché io venga. Egli non disse che sarebbe rimasto, però vedete, è così facile capire male. E ora non è che io condanni qualcuno perché lo faccia, poiché anch'io lo faccio e tutti lo fanno. Se gli apostoli che camminavano col nostro Signore lo capirono male e non lo compresero chiaramente, proprio alla fine dissero: ecco, ora comprendiamo, ora crediamo, e siamo certi che nessuno debba dirti niente, poiché tu conosci ogni cosa. E Gesù disse: ora credete, vedete. Dopo tutto quel tempo voi finalmente ci siete arrivati, vedete che credete. Ed è proprio umano, e siamo tutti umani, quindi comprendiamo male. Ma se per voi è un po' enigmatico, riascoltate il nastro, allora ascoltate attentamente. Sono certo che lo Spirito Santo ve lo rivelerà. O i piccoli, i bambini, se solo tratterrete i vostri amen, aspettate solo un momento, perché io voglio che questo sia afferrato con certezza, poiché molti non avranno il nastro. Perciò voglio che siate certi di riceverlo, e accostiamoci a ciò per, dirò, 35 o 40 minuti il più riverentemente possibile. Poiché questo è un periodo tremendo per me, e dove è successo qualcosa per cui non so cosa fare, vedete, e mi trovo nella difficoltà più terrificante in cui mi sia mai trovato nei giorni del mio ministero, per quanto sappia. Così chiniamo i capi ora prima di accostarci alla parola. Padre Celeste, a quel tempo fa, ho predicato sull'argomento di presumere. E presumere è avventurarsi senza autorità. E forse stasera, Signore, mi sono preso l'incarico di interpretare qualcosa alla gente senza avere una visione su ciò. Perciò, Signore, controllami dove gli argomenti devono essere controllati. Chiudi la mia bocca, Signore. Tu hai chiuso la bocca dei leoni nella fossa con Daniele affinché non lo ferissero. Signore, prego che se dovessi cercare di interpretare qualcosa erroneamente, tu hai ancora il potere di chiudere una bocca. Ma se è la verità, allora, Signore, benedicila e diffondila. E tu conosci le condizioni e cosa c'è in questione. Ed ecco perché vengo al pulpito, perfino proprio in quest'ultimo momento, per cercare di interpretare queste cose. E prego che tu ci aiuti. Benedici questa piccola chiesa, questo gruppo che viene qui sotto questo tetto, che soggiorna qui con noi in città, venendo da molti stati. Oh, quando scendono le ombre della sera, siamo così felici di avere un luogo in cui venire. Quando il mondo è così confuso e non sa dove si trova, noi siamo felici che il nome del Signore è una forte torre, e i giusti vi accorrono e sono al sicuro. Non tante parole, ma una rivelazione. Perciò preghiamo, Padre, già che le luci della sera sarebbero venute al tramontare del sole, e crediamo che questo sia il tempo in cui viviamo al tramonto del sole. E ti ringraziamo molto solennemente, Signore, da tutti i nostri cuori, per le cose che tu hai fatto per noi. E, Signore, lungo l'epoca, ti ringrazio per aver concesso le visioni che hai dato, ognuna di esse proprio, perfettamente, ed ogni interpretazione di sogno è stata esattamente così. Quindi sappiamo che puoi essere solo tu, Signore, poiché noi siamo mortali, tutti nati nel peccato, e non c'è nulla di buono in noi. Ma pensare che tu puoi prendere una tale cosa come un essere umano e lavarli tramite il lavacro della parola e il sangue di Cristo, e di stendere quella mano in modo tale che la persona non usi il proprio pensare, ma lasci che la mente di Cristo, colui che conosce ogni cosa, la lasci entrare e parlare e usare un tabernacolo. Grazie, Padre. Ora benediciamo il tuo santo nome e benediciamo questo piccolo gruppo stasera nel tuo nome. Benediciamo il pastore, il fratello Neville, coraggioso servitore di Dio. Benediciamo i diaconi, gli amministratori ed ogni membro del corpo di Cristo, sia qui che in tutto il mondo, nel nome del Signore Gesù. Oh, mentre vediamo questa oscura, tetra, orribile ombra che oscura il volto del cristianesimo, Sappiamo che il tempo si avvicina, ci sarà un rapimento e la Chiesa sarà portata in alto. Signore, facci marciare avanti guardando all'autore e compitore, Cristo. Accordalo, Signore. E mentre ora avanziamo nel nome del Signore Gesù per intraprendere queste cose che sono state poste sui nostri cuori, preghiamo che Tu sii con noi e ci aiuti. E ricevi gloria da ciò, Signore, poiché ci affidiamo a Te con la Tua parola nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, se avete una matita e un foglio, vorrei che scriviate alcune cose, mentre o qualunque cosa desideriate, teneteli pronti. E poi anche sui nastri. Se volete annotare le scritture in ogni momento, poiché credo sia la scrittura che conta. Ora vogliamo leggere un testo stasera o leggere una lettura della scrittura dal libro della rivelazione di Gesù Cristo. E credo che questa sia la rivelazione di Gesù Cristo come scritta nel libro, e ogni altra rivelazione che sia contraria a questa rivelazione sarebbe sbagliata. Credo che sarebbe buono citarlo di nuovo. Ogni rivelazione che non si adatta a questa rivelazione e non porterà alla luce questa rivelazione è la rivelazione sbagliata. Deve essere scritturale. Ora, nel 10° capitolo del libro della rivelazione di Gesù Cristo, desidero leggere i primi pochi versetti, i primi 7 versetti, da 1 a 7. Ascoltate attentamente ora e pregate per me. Poi vidi un altro possente angelo che scendeva dal cielo intorniato ad una nuvola. Sopra il capo del quale era l'arcobaleno, e la sua faccia come il sole, e i suoi piedi come colonne di fuoco. Ed aveva in mano un libretto aperto, ed egli posò il suo piede destro sul mare e il sinistro in sulla terra. Ed egli gridò con gran voce, nella maniera che rugge il leone, e quando ebbe gridato, i sette tuoni proferirono le loro voci. E quando i sette tuoni ebbero proferite le loro voci, io era pronto per iscriverle, ma io udì una voce dal cielo che mi disse: suggella le cose che i sette tuoni hanno proferite, e non iscriverle. E l'angelo, il quale io aveva veduto che sta in piedi in sul mare e in sulla terra, levò la man destra al cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato i cieli e la cosa che è in essi. E la terra e le cose che sono in essa, e il mare e le cose che in esso, che non vi sarebbe più tempo. Ma che al tempo della voce del settimo angelo, quando egli suonerebbe, si compirebbe il segreto di Dio, il quale egli ha annunziato ai suoi servitori i profeti. E stasera il mio testo, se dovessi definirlo così, è questo il segno della fine, Signore.
We all know that we're living in a glorious time for the church.
Tutti sappiamo di vivere in un tempo glorioso per la Chiesa, ma un orribile tempo per l'incredulo. E viviamo in uno dei tempi più pericolosi di tutti quelli che ci sono mai stati, da quando ebbe inizio il mondo.
No prophet, no apostle, never in no time.
Nessun profeta, nessun apostolo, mai in nessun tempo, ha mai vissuto in un tempo come quello in cui viviamo ora. Questa è la fine. È scritto nei cieli, è scritto sulla faccia della terra, è scritto in ogni giornale. Questa è la fine, se potete leggere la scritta. I profeti vissero nel tempo in cui la scritta era sulla parete per una nazione. Noi però viviamo quando la scritta è sulla parete per il tempo. Ogni nazione, la terra, ogni cosa, il tempo è alla fine. Perciò dobbiamo investigare le scritture per trovare l'ora in cui viviamo.
Always a true prophet of God will go to the scriptures.
Un vero profeta di Dio andrà sempre alle scritture. Quindi lui è certo che sarà così. Nel Vecchio Testamento, quando i profeti dicevano qualcosa, c'era sempre da qualche parte un profeta con la parola, che rimaneva con la parola. Lui guardava Dio per le visioni. E se la sua visione era contraria alla parola, allora la sua visione era sbagliata. Ecco come Dio porta la sua parola al suo popolo.
Can you hear me way back? All right.
Potete sentirmi bene là in fondo? So a malapena dove cominciare.
Now, it has been a great privilege to me.
Ora per me è stato un grande privilegio sapere che questo tabernacolo è stato la mia prima chiesa. È una cosa gloriosa. E non dimenticherò mai, anche se Gesù tardasse e dovessi vivere fino a 100 anni. Ricordo il giorno in cui posi la pietra angolare là all'angolo e la visione che egli mi diede di questo tabernacolo quel mattino.
And all of you remembered, it's wrote in the books. And it's absolutely.
E tutti voi ricordate, è scritta nei libri ed è stata assolutamente adempiuta alla lettera. Niente d'essa è venuta meno.
And now I do not believe that there's.
E ora non credo ci sia qualcosa che egli abbia detto in tutti questi anni della mia vita.
Spoke to the people, but what come to pass?
Che abbia detto alle persone che non sia avvenuto. E molte persone sono venute con sogni che egli per sua grazia mi ha permesso di interpretare per la gente. E molti sono venuti con sogni e con problemi che non sono stato in grado di interpretare.
But I haven't tried to introduce to you people a gimmick that has all the answers.
Ma non ho cercato di introdurvi un espediente che abbia tutte le risposte. Ho cercato di essere onesto e dirvi qual è la verità. E potevo dirvela solo quando egli la diceva a me. E poi, come veniva a me, allora io potevo dirla a voi. E voglio avvertirvi, in questo giorno in cui viviamo ci sono molti, non per dire qualcosa contro le persone, ma quando vedete una persona che ha la risposta a tutto, cioè contrario alla parola. Gesù disse c'erano molti lebbrosi ai giorni di Elia, ma solo uno fu guarito. Nei molti anni, 80 o più, che Elia visse, e un lebbroso fu guarito. Molte vedove ai giorni di Eliseo, ma lui fu inviato solo ad una, e scopriamo che ci sono molte cose che Dio fa e che egli non rivela ai suoi servitori. e nessun servitore più grande del suo Signore.
And then God will not share his glory with nobody.
E poi Dio non dividerà la sua gloria con nessuno. Egli è Dio. E quando un servitore arriva al punto di cercare di prendere il posto di Dio, allora Dio prende la sua vita e lo sposta lontano da qualche parte o qualcosa. Dobbiamo ricordarcelo.
Now, in those visions and interpretations,
ora in quella visione e interpretazioni io non posso dire l'interpretazione di un sogno finché non vedo esattamente per visione cos'era il sogno. E molti di voi sanno di avermi raccontato il vostro sogno e non l'avete neanche raccontato tutto. E quando vedevo tornare a me il sogno, mi voltavo e vi dicevo che c'era molto che avevate tralasciato. Poi vi riferivo cosa avevate tralasciato. Sapete che è così. Se è vero, dite Amen. Le cose che non mi avevate detto. Perciò vedete, se il, come disse Nebuchadnezzar, se non sapete dirmi cosa ho sognato, allora come so che ne avete l'interpretazione? Ma tutte queste impressioni non dobbiamo prenderle e dire così dice il Signore. Non dobbiamo fare così. Dobbiamo avere una voce diretta, una risposta da Dio prima di poter dire che è Dio. Non un'impressione, non una sensazione, non importa quanto sia pulsante. Potreste dire, credo che potrebbe essere così. Ma quando pronunciate così dice il Signore, non siete voi. Guardate sul palco, l'avete visto mai fallire? Così dice il Signore, è perfetto, non ha mai fallito. E finché è il così dice il Signore, non può fallire. Ma fin qui Egli mi ha protetto, poiché ho aspettato Lui. Non ho provato a cercare popolarità nella vanagloria degli uomini. Ho fatto del mio meglio per vivere umile e vivere il tipo di vita che penso un cristiano dovrebbe vivere. E non sono stato in grado di farlo da me stesso, ma Egli l'ha fatto fino ad oggi. Come dico, Egli è colui che mi ha guidato. Si potrebbero dire molte cose in questo modo, ma servirebbe troppo tempo. Però siete tutti consapevoli di queste cose. E l'unico motivo per cui poco fa vi ho fatto dire Amen, voi gente che mi avete raccontato i sogni, poi venivo a dirvi cosa avevate tralasciato, perché questo messaggio viene registrato. Uomini da tutte le nazioni ascolteranno questo. E quando loro sentiranno quel Amen, allora sapranno che là ci sono voci che sono sotto questo ministero, i quali sanno di meglio di fare qualcosa di errato, dire Amen per qualcosa di sbagliato. Amen significa così sia, significa provarlo. Ora, per tutta la vita, da quando ero un ragazzo, qualcosa mi ha preoccupato e ho avuto una vita molto strana, difficile da capire. Persino mia moglie si gratta la testa e l'ha detto, Bill, non credo che nessuno possa capirti. E ho detto, io stesso non mi capisco, poiché ho ceduto, affidato me stesso a Cristo molti anni fa. È Lui che guida. Non cerco di capire ciò. Vado solo dove Lui conduce, per quel che ne so. Sono grato per una moglie e dei figli meravigliosi, e in quanto a mia moglie e i miei figli, che hanno fiducia che non direi loro nulla di sbagliato. Quello lo credono. Ogni volta che viene loro detto qualcosa, si tengono proprio a ciò. Sanno che non direi loro nulla di sbagliato. E quindi direi qualcosa di sbagliato ad uno dei figli di Dio? Non volontariamente, no Signore. Dio vuole i suoi figli nel giusto tipo di formazione. E credo che Egli benedirà l'essere onesto con loro e veritiero con loro. Ora, durante tutto il percorso, ci sono state cose che sono avvenute che non potevo capire. E una delle cose che non potevo capire avvenne quando ero ragazzino e quelle visioni venivano su di me e le vedevo e raccontavo ai miei genitori le cose che sarebbero accadute. Loro pensavano che fossi solo nervoso, ma la cosa strana accadeva proprio come esso diceva. Voi dite quello è stato prima della tua conversione? Sì. Doni e chiamate sono senza pentimento, ha detto la Bibbia. Siete nati in questo mondo per uno scopo. E voi non, il vostro ravvedimento non porta doni, essi sono predestinati per voi. Ora, lungo il cammino, e quando ero un ragazzino, il mio desiderio ero insoddisfatto nel paese in cui vivevo. In qualche modo desidero andare nell'Ovest. E fui operato quando mi spararono, quando ero ragazzino, e quando mi levai da sotto la prima anestesia pensavo di trovarmi nel tormento andando giù. L'etere mi aveva tramortito. E avevo perso i sensi per 8 ore, penso. Erano preoccupati di farmi tornare nuovamente in me. Fecero una grande operazione senza penicillina, sangue, entrambe le gambe quasi troncate dallo sparo di un fucile. Un amico ragazzino fece partire un colpo dal suo fucile. E poi circa 7 mesi dopo fece un'altra anestesia. E quando mi levai da quell'anestesia, pensai di trovarmi fuori nelle praterie dell'Ovest. Ed una grande croce dorata nel cielo, e la gloria di Dio scendeva risplendendo da essa. Io ero là così. Quando la luce che stasera vedete sulla foto, che dalla ricerca scientifica è stata dimostrata essere un essere soprannaturale, per me essere la stessa luce che gettò a terra San Paolo, era la stessa luce che di notte guidava i figli di Israele. Avete notato qui quest'angelo? Egli era intorniato in una nuvola. Vedete, egli era una nuvola di giorno. Ora, quella stessa luce, poiché le persone non capivano, prima pensavano che fosse sbagliato, che lo stessi dicendo io, ma capitò che lo Spirito Santo nascose gli strumenti scientifici e le persone lì per una rivendicazione e ne scattarono la foto diverse volte. Dissi, vedo una persona adombrata a morte, l'ombra nera su di lei. Alcune settimane fa, quando ero in una città, e quando predichiamo, non dovete scattare fotografie, sapete, mentre si predica. E quando la stessa cosa venne quando fu scattata quella, ma qualcuno aveva una macchina fotografica e disse a una donna seduta là, un'estranea, ero a Sutter Pine, dissi c'è un'ombra su questa signorina tal dei tali, una signora che non avevo mai visto in vita mia, sei appena venuta dal dottore, 2 cancri, uno su ciascun seno e sei data per spacciata, sei adombrata a morte con un cappuccio nero. E qualcosa disse ad una sorella seduta vicino che aveva una macchina fotografica col flash. Disse, scatta la fotografia. E lei non voleva farlo. Ancora, scatta la fotografia. E lei si trattenne ancora. E poi venne di nuovo e lei prese la fotografia e scattò la fotografia. Ed eccola scientificamente. Essa è sulla bacheca incappucciata dall'ombra nera. Poi, quando la donna credette fu fatta la preghiera, fu scattata una fotografia proprio subito dopo ciò, chiara. Ho detto, l'ombra se n'è andata, vedete? La signora vive per grazia di Dio. Capite cosa intendo? Se direte la verità potete essere derisi per un po', potete essere malcompresi per un po'. Dio però lo rivendicherà che è la verità se solo voi resterete con ciò, vedete? Tenete duro, potrebbero servire anni, ma come in Abraham ed altri, egli però lo renderà sempre la verità. Quando quell'angelo là, e suppongo che oltre a mia moglie ci siano persone qui stasera da 30 anni fa, che erano vicine quando quello scese. C'è qualcuno ora nell'uditorio che era là quando l'angelo del Signore scese la prima volta sul fiume davanti alla gente? Alzate le mani. Sì, eccoli, vedete. Ora, vedo che la signora Wilson ha alzato la mano, lei si trovava là, mia moglie là, lei era là. E non so chi sono alcuni degli altri qui, che erano sulla riva davanti a molta gente, quando stavo battezzando alle 2 del pomeriggio. E proprio da un cielo come rame, dove non c'era stata pioggia da settimane, eccolo venire con un rombo e disse: come Giovanni Battista fu inviato per precedere la prima venuta di Cristo, tu sei inviato con un messaggio per precedere la seconda venuta di Cristo. Molti uomini degli uomini d'affari, la città, erano sulla riva, mi chiesero cosa ciò significasse. Io dissi: quello non era per me, era per voi. Io credo. Proseguì. E quando quell'angelo se ne andò, se ricorderete, egli andò verso ovest mentre saliva. Proprio in alto, sulla cima del ponte, andò verso ovest. Più tardi incontrai un astronomo che sono magi e mi parlarono di una costellazione di stelle che si erano riunite in una determinata costellazione. Quando i saggi a Babilonia videro giù verso la Palestina queste tre stelle in una costellazione. Me lo avete sentito raccontare molte volte. Sapete che queste ultime due settimane è stato dimostrato essere la verità? Fratello Stottman, hai con te quel giornale stasera, ovunque tu sia? È nel giornale, un foglio del giornale di domenica del 9 dicembre, che un reporter è andato laggiù e hanno scoperto tutte queste cose. E ora effettivamente viviamo dimostrato che siamo, questo prossimo anno è il 1970. 7 anni fuori data dalle rocce che hanno scovato e dimostrano che è sbagliato. È più tardi di quanto pensiate. Ad ogni modo non ho visto il fratello Fred. Fratello Sottima, sei qui? Hai con te il giornale, fratello Sottima? Ce l'hai, lui ha il giornale. Forse domani sera ve lo farò leggere. Non abbiamo tempo stasera, così potete vedere. E osservate esattamente quei magi, magi giudei a Babilonia, studiando le stelle, videro quelle stelle entrare nella loro costellazione. E quando lo fece, sapevano che il Messia era sulla terra. Ed eccoli venire a Gerusalemme cantando. 2 anni di viaggio. Dov'è colui che è nato re dei giudei? Essi andavano su e giù per le strade. Israele rideva di loro, questo mucchio di fanatici. Loro non sapevano niente di ciò, però il Messia era sulla terra. Ed ora... sapete il resto della storia di cosa dissero? Ora, lo leggeremo domani sera. Ora arrivando a questo, che le visioni non vengono meno poiché sono da Dio. E lungo tutto il percorso c'è stato qualcosa che mi tirava, mi trascinava. Poi quando quella maggio mi riferì queste cose, quando ero solo un ragazzo guardia caccia, o prima di quello, credo fosse su queste cose, e mi spaventò poiché avevo paura di ciò che fossero i magi. Però più tardi mi accorsi che i magi della Bibbia avevano ragione, perché Dio lo dichiara in cielo prima di dichiararlo sulla terra osservando quei corpi celesti. Dio non ha riguardo alla qualità delle persone di tutte le nazioni, disse Pietro. Ora, ma quelli che lo temono in tutte le nazioni, Dio li accetta. E troviamo poi, cercai di abbandonare l'idea, però, oh, servirebbero ore per addentrarci, come si muoveva costantemente in quel modo. Si muoveva in quel modo, ma avevo timore di ciò. Questa astrologa mi disse: tu non avrai successo ad est. Disse: sei nato sotto un segno. E disse: tu, quel segno, quella costellazione, quando si incrociarono là in lontananza, il giorno della tua nascita, erano orientate verso ovest e tu devi andare verso ovest. Io dissi: scordatelo, io non avevo niente a che fare con ciò. E per tutto il tempo, però, non di meno, quello non l'ha tolto dal mio cuore. Poi quando ero lassù quella notte riguardo a queste visioni, non riuscivo a capirle. I miei fratelli battisti mi dicevano che erano dal diavolo, e quando poi apparve quell'angelo, egli lo indirizzò assolutamente nella scrittura e disse: com'era allora? Quando i sacerdoti discutevano su cose, non sapendo nulla di che tipo di soprabito dovessero indossare, e il vestiario, ogni cosa, discutevano delle loro differenze, i magi stavano seguendo la stella verso Cristo. Quando i predicatori dissero che Gesù era un impostore, un Belzebù, un diavolo si levò e disse: noi sappiamo chi sei, il santo di Dio, perché vieni a tormentarci prima del tempo? Quando Paolo e Sila scesero a predicare il Vangelo, una piccola chiromante seduta per strada, e i predicatori di quel paese dicevano: questi uomini sono impostori, fanno a pezzi le nostre chiese e così via, mettono a soqquadro il mondo con la loro corruzione. Ma cosa accadde? Quella piccola magia, quella piccola chiromante disse: questi sono uomini di Dio che ci annunciano la via della vita. E Paolo sgridò quello spirito in lei. Lui non aveva bisogno di nessun aiuto per testimoniare chi lui fosse. Gesù diceva loro sempre di tacere, ma va a dimostrare che a volte i diavoli sanno più delle cose di Dio dei predicatori. Diventano così legati in modo ecclesiastico. Era così nella Bibbia, Dio non cambia. Un giorno, 5 anni fa, scendevo guidando sulla strada da casa del fratello Norman. E aveva appena tenuto una riunione lassù, e il Signore Dio mi era apparso in una visione, ed ero seduto davanti al mio cancello quassù a casa mia, e sembrava esserci brutto tempo. Molti di voi ricorderanno la visione, è scritta nel mio libro di visioni, le annotavo così da essere certo di non dimenticarle. E in questa visione ho visto qualcosa era entrato attraverso il vicolo, e c'erano pietre sparse per tutto il mio prato. E c'erano livellatrici e ruspe in tutto il vicolo, e alberi erano stati tagliati e sradicati. E ho cominciato a girare nell'entrata, ed era tutta bloccata da pietre, e sono uscito per dire all'uomo: perché questo? E lui divenne molto ostile. Mi spinse indietro e disse: ecco come fare con voi predicatori. Dissi: ti ho solo chiesto perché fai questo, stai arrivando sul mio lato della strada qui, perché hai fatto questo? E lui quasi mi schiaffeggiò e mi spinse indietro. E pensai: gli dirò proprio che lui non sa di cosa sta parlando. E una voce parlò, disse: non farlo, sei un ministro. E dissi: benissimo. E mi voltai, e alla mia destra, posto davanti al cancello, c'era un vecchio carro da pionieri. Sapete qual? Un carro coperto coi cavalli attaccati adesso. E seduta al lato del posto del conducente c'era mia moglie. Guardai dietro in fondo e dietro erano seduti i miei figli. Io sono salito sul carro, dissi a mia moglie: tesoro, ho sopportato tutto quello che potevo sopportare. Presi le briglie, tirai il morso del cavallo di testa e partii diretto ad ovest. E una voce mi disse: quando avverrà questo, allora vai ad ovest. Il fratello Wood, l'imprenditore e amministratore qui nella nostra chiesa, quanti ricordano la visione ora? Ricordate che ve l'ho raccontata. Certo, è scritta su carta. E ho detto al fratello Wood: lui ha acquistato dalla chiesa un lotto là in mezzo e ci voleva costruire una casa di pietra. Dissi: non farlo, fratello Wood, perché non ti darebbero mai il tuo denaro da ciò. Può darsi, forse... È stato anni fa, 5 anni fa, dissi, forse faranno passare da qui quel ponte e quelle pietre poste qui, sono probabilmente il mio seminterrato a pezzi e il mio vialetto e altro. Non erano pietre, erano pezzi di cemento. E allora lo metteranno qua giù, poiché hanno detto sul giornale che è quello che cercavano di fare. Bene, lui non la costruì. Infine si decisero circa un anno o due dopo che l'avrebbero fatto passare da questa parte. Così quello lo concluse, così lo dimenticai e lasciai perdere.
Now the strange thing happened.
Ora, la cosa strana accadde circa un anno fa. Una sera stavo tenendo dei servizi dal fratello Junior Jackson, seduto proprio qui, un ministro metodista che ha ricevuto lo Spirito Santo ed è stato battezzato nel nome di Gesù Cristo ed è pastore di una delle nostre chiese sorelle. Solo per mostrarvi come Dio tratta con questo popolo, dico questo con tutto il cuore. Non conosco nessuna congregazione in tutto il mondo, una congregazione più unita, dove credo ci sia lo Spirito di Dio che in questa congregazione. Hanno le loro differenze, di certo non sono dove dovrebbero essere, nessuno di noi, però sono più vicini di chiunque altro io conosca. Ve lo mostrerò sapendo cosa sarebbe accaduto. Il fratello Jackson fece un sogno, non riusciva a non pensarci, e stavo lasciando la sua chiesa e lui non poteva proprio sopportarlo. Quanto tempo fa è stato, fratello Jackson? Febbraio del 61 ebbe il sogno. E venne da me e disse, c'è qualcosa sul mio cuore, devo dirtelo, fratello Branham. Dissi, continua, fratello Jackson. E disse, ho fatto un sogno, ed eccolo, rimasi proprio immobile, e ascoltavo e osservavo. Disse, ho sognato che c'era una grandissima collina come in un campo dove c'era fienarola o qualcosa del genere. E disse, sulla cima di questa collina, dove l'acqua aveva lavato via la terra, c'era una roccia punta sulla cima della collina, come la cima del monte. Era roccia, niente erba. E dove l'acqua aveva lavato, aveva inciso qualche tipo di scritte su queste pietre. E tu eri là, interpretando questa scritta su queste pietre. E disse, tutti noi, ed ecco come lo pose, disse, i fratelli dalla Georgia e da ogni parte erano tutti insieme ascoltandoti interpretare quella misteriosa scritta su quelle pietre, quel monte. E disse, poi hai preso qualcosa come dall'aria, qualcosa come un piede di porco o un palanchino. Non era così, fratello, qualcosa del genere. Un piede di porco molto affilato. E disse, questo come l'hai fatto non lo so. E disse, hai colpito la cima di quel monte, l'hai staccato intorno e ne hai sollevato la cima. Aveva la forma di una piramide e ne hai staccato la cima. Ora quello fu mesi e mesi e mesi prima che fosse predicato il messaggio della piramide. E disse, sotto quella c'era pietra bianca, granito, e tu hai detto, il sole o la luce non ha mai brillato su questo prima. Guardate questo, osservate questo. Ed è giusto, poiché nella formazione del mondo, il mondo fu formato prima che ci fosse la luce. Tutti lo sappiamo, Dio si muoveva sull'acqua e poi al principio egli parlò per la luce. E naturalmente là sotto, nell'epoca in cui ci fu la formazione, quella luce non era mai venuta su quella pietra. E disse, guardate questo, la luce non è mai venuta su ciò prima. E quando tutti loro si alzarono, e dissi loro di guardare ciò, e tutti loro salirono a guardare. Ma disse, mentre guardavano, lui guardò con la coda dell'occhio, credo fosse, e mi osservò. Io sgattaiolai da parte e cominciai ad andare verso ovest, verso il tramonto del sole. Salendo una collina, scendendo una collina, salendo una collina, scendendo una collina, diventando sempre più piccola e scomparvi completamente alla vista. E disse poi, quando feci questo, disse, allora i fratelli si voltarono, dopo poco dissero, è svanito, dove è andato? E disse, alcuni partirono in quella direzione, alcuni presero una strada e alcuni un'altra, ma pochissimi rimasero a guardare ciò che avevo detto loro. Notate ora l'interpretazione del sogno, poiché non gli dissi nulla, o a nessuno di questi dissi nulla, nessuno di loro. Ma dissi, sì, E il mio cuore fremeva, stavo osservando. Ora, la scritta misteriosa, aspettate, lo lascerò per un poco. Non molto tempo fa, fratello Biller, di solito il fratello Biller è con noi. Sei qui, fratello Biller? Sì, qui dietro. Billy disse, fratello Biller è tutto affranto, ha avuto uno strano sogno. Andai a casa del fratello Biller una sera ed egli disse quando stava andando per alcune chiamate. E lui disse, fratello Branham, ho avuto un sogno strano. Disse, ho sognato che stavo scendendo lungo un torrente verso ovest e c'era una strada sul lato sinistro ed io ero sul lato sinistro andando sulla strada verso ovest. Sembrava andassi in cerca di bestiame. E a destra, dopo essere sceso là, mi è capitato di notare che c'eri tu e tu stavi radunando molto bestiame e là c'era molto foraggio. E disse poi, hai preso quel bestiame e gli hai fatto risalire il fiume e apparentemente devo avergli fatto cenno di sorvegliare quel bestiame. E disse, ora sarà facile per quel bestiame, so che andranno per la via di minor resistenza, ma il fratello Branham vuole che stiano sul lato destro di quel fiume. Così risalirò questa strada e gli impedirò di attraversare il fiume su questo lato e li terrò su quel lato. Ma notò che io non seguì il bestiame, ma proseguì verso ovest. Lui disse, deve essere in cerca dei dispersi. Non aveva finito di raccontare il sogno che lo vidi. E poi notate, disse che diventò un po' diffidente nei miei confronti. Così tornò a guardare e disse che io stavo arrivando ad un monte massiccio e tutto ad un tratto svanì e si chiedeva cosa non andasse. Lui scese e poi aveva di fianco un piccolo torrente che si biforcava verso sinistra. Penso sia esatto, fratello Biller, sì. E lui osservava da e dalla mia parte c'erano delle cascate imponenti. E allora pensò che fossi andato in quelle cascate e fossi perito. Allora notò e disse che guardò attorno e vide gli effetti di quelle cascate che scendevano così e formavano un pozzo artesiano che zampillava, però l'acqua non tornava nel terreno. Guardò dall'altra parte del piccolo affluente, il piccolo torrente, e vide degli animaletti con le orecchie rotonde e disse, credo che ne prenderò uno, e attraversò. Poi cominciò a pensare a messa lì su una piccola collina per guardare e vedere se ci fosse una piccolissima sporgenza, sapete, su cui avrei potuto camminare, ma disse, non c'era niente, si preoccupò. Disse, cos'è accaduto al nostro fratello? Mi chiedo cosa sia accaduto a fratello Branham. E quando si spaventò disse che mi sentì parlare ed ero in alto sulla cima di un monte. E diceva al fratello Biller l'interpretazione di un sogno che gli avevo dato non molto tempo fa e gli dicevo di aspettare il Signore che un giorno l'avrei incontrato su un'isola ed egli era là. Ora l'interpretazione di quel sogno è questa. In quanto il torrente era largo, era il torrente della vita. Io stavo andando verso ovest su di esso e anche lui, perché lui era su una strada, stava percorrendo piccolo lungo questa strada e dall'altra parte c'era molta erba, ma molti boschetti e rovi e giungla, ma là dentro c'era molta erba. Ed ecco come cerchiamo il Signore e il cibo del Signore attraverso il difficile. Radunare il bestiame era questa chiesa, mantenerli su quel lato. Il bestiame andrà davvero sulla strada piana, la denominazione, se potesse, poiché la strada rappresentava la denominazione. Lo fece avviare sulla strada per fare in modo che non andassero in qualche denominazione. In quanto al vedere un muro che era del tutto impossibile oltrepassare, che mi impediva di andare ad ovest, era quel caso delle tasse col governo. Nessuno può capire come ne sia mai uscito. Era un muro che mi bloccava, ma il Signore me l'ha fatto attraversare e l'ho superato. Ti incontrerò sull'isola, fratello Biller. Così dunque, poi immediatamente dopo quello, il fratello Roy Robertson. Fratello Roy, sei qui stasera? Sì, io credo. Cosa? Sul lato. Lui mi chiamò e aveva un sogno e sognò che stavamo radunando bestiame. Ora questo è il terzo. Radunare bestiame. E c'era erba alta fino al ventre, molto cibo. Tutti noi fratelli eravamo insieme. E siamo arrivati ad un posto per cenare. E il fratello Fred Sotman si alzò e disse: Elia, il grande profeta, oggi parlerà da qui a mezzogiorno. E poi quando avevamo tutti mangiato, tutti andarono via. E lui si chiese perché non aspettassero per udire ciò che veniva detto. Ora vedete come quello coincide esattamente col fratello Jackson. Vedete, riscontra esattamente ciò che disse il fratello Bill. Nessuno aspettò per scoprirlo. Notate, immediatamente dopo questo, sorella Collins, sei qui. La sorella Collins fece un sogno d'essere qui in chiesa e stava per avvenire un matrimonio. E quando lo fece, lei vide entrare lo sposo perfetto. Ma la sposa non era proprio perfetta, benché fosse la sposa. Ora, quella è la chiesa. E c'era come la comunione o un servizio in corso qui, come una cena preparata. E questo la colpì un po', poiché il fratello Neville stava servendo una cena nella chiesa, ma lei disse che era il cibo migliore che avesse mai visto. Era così affamata. Ma nel sogno pensò che forse che lui non avrebbe dovuto servirlo, e lei ed il fratello Willard sarebbero andati al ranch house a mangiare. E quando lo fecero, la luce sulla destra si spense. Ora sapete cosa significa quello. Ora il cibo. La sposa non è perfetta, ma lo sposo è perfetto. La sposa non è ancora perfetta, ma il cibo che veniva dato non era cibo letterale. È il cibo spirituale che avete ricevuto del continuo. Lasciate che mi fermi qui un minuto su quel quarto sogno. Non ricordate fratello Fred Sotman, fratello Banks Wood, quando l'anno scorso eravamo in Arizona, mentre eravamo a caccia di pecari e il Signore parlò? Non sapete le cose che egli fece perfettamente, mostrando cosa sarebbe avvenuto mentre eravamo per strada? Se è giusto, voi due fratelli dite Amen. Non viene mai meno. E un giorno, mentre stavamo guidando, vidi in una visione una visione del Signore venne a me. E a quel tempo, quando tornai a casa, mi stavo preparando per andare oltreoceano. E quando andai oltreoceano, ebbene, sulla nave vidi la parte del mare dove escono le navi. E là c'era un uomo basso, piccolo, e disse: ti ho preparato una barca, fratello Branham. Ed era una piccolissima canoa lunga circa un piede, ma era bianca come neve. E mi disse: questa è per te, per attraversare. Oh, dissi, essa non è sufficiente. Lui disse: farà 40 miglia l'ora, su e giù così, cioè su e giù lungo la riva. Ma dissi, essa non mi porterà dall'altra parte. E allora passò lo sguardo e disse: vai come vanno loro. E guardai e c'erano il fratello Fred Sotman e il fratello Bankswood seduti in una canoa dipinta di verde, con dell'attrezzatura da campeggio sul fondo, il fratello Banks con un cappello alzato così, il fratello Fred con la visiera del cappello piegata, e disse: vai come loro. Dissi: no, non andrò. E quest'uomo disse a loro, l'uomo piccolo disse: siete barcaioli? Il fratello Banks disse: sì. Il fratello Fred disse: sì. Ma io dissi: non lo sono. Io sono un barcaiuolo e so che non andrei solo per quello, e sono certo che non andrei così. Disse: non vuoi andare con loro? Dissi: no, no. Ebbene, mi voltai, e quando lo feci, il piccolo uomo sul molo si rivelò essere il mio buon fratello, il fratello Argenbright. E ritornai in questa visione, c'era un piccolo edificio lungo. E allora una voce mi disse, e tutti voi ricordate questo, molti di voi. Una voce mi disse, porta dentro cibo, immagazzinalo, è l'unico modo per tenerli qui e dar loro del cibo. E portavo dentro, avevo portato dentro grandi enormi barili colmi della migliore carote, dei migliori ortaggi e altro che avessi mai visto. Ricordate ora la visione. Ora, e poi vi dissi qual era l'interpretazione. Dovevo andare a Zurigo, Svizzera, col fratello Argenbright per una riunione di 5 sere. Prima che avvenisse, dissi ai fratelli, non ci andrò. Ed ero giù col fratello Welch Evans quando esso diede l'interpretazione. Una sera, credo che il fratello Welch venne a prendermi. Stavamo andando a pescare e disse che il fratello Argenbright mi stava chiamando. Dissi, bene, eccolo, mi metteranno da parte molte volte. Non per il fratello Mine, è uno dei migliori amici, ma talvolta se solo possono, se pensano che predicherai qualcosa contrario alla loro dottrina, dicono che tu andrai là solo per farci andare i tuoi amici. E dissero, il fratello Argenbright mi telefonò e disse, fratello Branham, proprio ciò che disse lo Spirito, disse, vieni, porta tua moglie con te, disse, poiché non dovrai predicare molto, disse, poiché penso ti riceveranno solo per una sera, e disse, forse non dovrai neanche predicare quella. E dissi, no. Ebbene, disse, venite tu e tua moglie, venite tutti, vedi, e se venite vi porterò in giro, oh, mia moglie, tua moglie, tutti loro, saliremo per la Svizzera fino in Palestina. Dissi, no. Avevo l'interpretazione, dissi al fratello Welch o al fratello Fred e altri, te lo dirò al mattino, ma prima mia moglie deve dire qualcosa. E quando la chiamai, allora lei rifiutò di andare, disse, eccolo, vedete. Ora, quella piccola barca bianca era quella stessa riunione, va bene per andare da ogni parte qui, sulla riva, con una riunione. Ma non era sufficiente, sebbene fosse bianca e buona, per chiamarmi oltremare. Il fratello Fred e il fratello là, rappresentati nella visione, rappresentavano andare come turista per divertirsi. Ma a me non interessava farlo, e rifiutare che loro fossero barcaioli significava che non erano predicatori, ma io ero un predicatore. E poi il cibo in quel piccolo edificio lungo. Non andai oltreoceano e tornai in questo piccolo edificio e abbiamo fatto dozzine di nastri sulla piramide, tutto per mostrare alla gente l'ora in cui viviamo. Ora confrontatelo anche con gli altri, i sogni. Questa era una visione. Il cibo, eccolo, questo è il luogo. Notate poi cosa avvenne. Allora immediatamente dopo che venne quella quarta visione o che mi venne raccontato il quarto sogno, arrivò il fratello Parnell. Egli è qui da qualche parte, proprio qui. E Billy non era qui e l'uomo era sconvolto. Lui è da Bloomington, credo, o Bedford. Lafayette teneva riunioni. Ed ebbe un sogno, andò dal fratello Wood e disse, non posso proprio lasciarlo perdere, devo dirlo a fratello Branham, ciò mi preoccupa. E Dio sa, nessun sogno in mezzo ad essi, accaddero proprio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il fratello Parnell disse, ho avuto un sogno strano, ho sognato che stavo per avere una riunione lassù, e in un modo o nell'altro c'era una riunione qui, in una chiesa nuova, come dire. E disse, questa nuova chiesa, come risultava, lui si chiedeva perché non cooperassero fra loro o qualcosa del genere, e disse che era qui finché, beh, sono stato qui dentro, aspetterò proprio e parteciperò al servizio. Disse un uomo attraverso l'edificio con addosso un vestito marrone e un libro, penso stesse scrivendo, e disse al fratello Parnell, disse, questa è una riunione a porte chiuse, solo per diaconi e amministratori. Ebbene, lui si sentì proprio un po' calpestato, così uscì dalla porta della nuova chiesa, la chiesa che era stata costruita, o questa aggiustata, tutta riparata. E quando andò fuori stava nevicando, brutto tempo, inverno. E nessuna di queste persone sapeva nulla di questo. E quando uscì dalla porta io ero là guardando verso ovest, dissi, non sentirti calpestato, fratello Parnell, ti dirigerò io in quel che dovresti fare. E il fratello Pannella e tutti gli altri sapevano che non dissi loro alcuna interpretazione e proprio ora. Non di meno lo vedevo mentre lo raccontavano. Hai notato come sono uscita la svelta dalla fratello Pannella? Per evitare di dovertelo dire. E salì, non disse nulla al fratello Wood né a nessun altro, nessuno. Lo lasciai proprio poiché voleva vedere a cosa portasse. Ultimamente mi avete sentito dire sono preoccupato? Ecco cos'era. E poi il fratello Parnell disse che gli dissi, fratello Parnell, avviati, ed il primo punto a cui giungerai sarà Sephora. Sephora, che significa trattino fermata o qualcosa. Dissi, non restare là, poi vai dopo e troverai una donna anziana e allora non fermarti là. Vai ancora e troverai una donna molto anziana. Non fermarti là. E del continuo stavamo camminando nella neve. E dissi, prosegui finché non troverai mia moglie. E quando troverai mia moglie, fermati là. E disse che guardò ed eravamo fuori dalla neve nel deserto. Ed io svanì. E lui guardò indietro e vide sua moglie che pompava acqua da un pozzo ed un certo ministro la strattonava, la allontanava dalla pompa. Lei lo stava osservando e lui si svegliò. Ecco l'interpretazione del tuo sogno e avrei potuto dirtelo quella sera, ma me ne andai. In quanto a quella Sephora e quella donna anziana e un'altra donna molto, molto vecchia, quelle sono chiese, vedete. E Sephora in realtà era la moglie di Mosè, Sephora. E notiamo che gli dissi di non fermarsi da loro, non importa quanto fossero anziane. Erano organizzazioni, non fermatevi da loro. Hanno vissuto il loro tempo, ma quando giunge a mia moglie, che è la mia chiesa a cui Gesù Cristo mi ha inviato, questa in quest'ultimo giorno, ed eccola qui, fermati là, e andai verso ovest. Poi la sorella Steffi, forse non è qui, poiché è stata all'ospedale, non so dove, e la sorella Steffi, sì, eccola qui. La sorella Steffi venne a casa mia per la preghiera prima di andare all'ospedale per l'operazione, affinché Dio la aiutasse, la benedisse, ed egli l'ha fatta di certo. E lei disse, ho fatto un sogno strano, fratello Branham. Dissi, sì. E lei disse, ho sognato che ero all'ovest e Dio, questo è il sesto, e disse, ho sognato di essere ad ovest ed era un territorio collinare. E quando guardai in piedi su una collina, c'era un uomo molto anziano con una lunga barba bianca e i capelli che aveva scendevano crescendo attorno al suo volto. Ed era avvolto in un indumento bianco, qualcosa, disse. Il vento lo faceva sventolare. Ritengo sia corretto, sorella Steffi. Così. E disse, continuai ad avvicinarmi. Era in alto sulla cima di un monte guardando verso est. E disse, mi chiedevo chi è quest'uomo anziano. E lei si avvicinò di più. E quando fu più vicina, riconobbe chi era. Era l'immortale Elia, il profeta. Era lassù, guardando ad est. Lei disse, devo incontrarlo. Lei aveva un bisogno e salì di corsa alla collina e cadde là per parlargli nel nome di Elia. E disse, quando parlò, lei udì una voce, disse, cosa vuoi, sorella Steffi? Ed ero io. Il tuo sogno fu adempiuto proprio là, sorella Steffi, poiché immediatamente dopo era andata a Louisville. Ciò di cui lei aveva bisogno era la preghiera, vedete. E lei se la cavò bene all'ospedale. E il segno del mio andare ad ovest, guardando verso est, per il mio gregge. Notate, quando andai a Louisville e quando tornai stavo quasi per entrare dal cancello e là c'erano i paletti piantati al mio cancello. Il signor Goines della strada municipale qui stava salendo il vialetto e disse, Billy, vieni qui. disse: devi spostare i tuoi cancelli, altro, la staccionata di pietra e i cancelli. Dissi: beh, ok, Bill, dissi, io lo farò. Quando? Lui disse: te lo dirò io, ti farò sapere. Quando? Dissi: proprio al primo dell'anno cominceranno a farlo. Dissi: benissimo. Così stavo per entrare in casa e mia moglie disse: devo andare subito a fare la spesa. E sono sceso per il viottolo e un ragazzo, Raymond King, che è l'ingegnere municipale, l'ho sempre chiamato orecchio di fango, poiché eravamo ragazzini, nuotavamo assieme, e lui colpì un tizio sull'orecchio con una zolla di fango e l'abbiamo sempre chiamato orecchio di fango. Abita lungo la via appena dopo di me, circa la seconda porta dopo il fratello Woods. E così dissi: fango, vieni qui un attimo. Lui disse: va bene, Billy, e venne là. Dissi: quel picchetto che hai piantato. Disse: Billy, includeranno l'intera cosa. Disse: tutti questi alberi, queste staccionate ed ogni altra cosa devono essere spostati. Dissi: beh, l'ingegnere mi ha detto che la mia proprietà arriva a metà della strada. Disse: sì, però la allargheranno, la prenderanno comunque. Disse: ed anche la mia. Dissi: beh, il fratello Woods è un muratore. Dissi: io glieli farò spostare indietro. Disse: Billy, non toccarlo, lascialo fare all'impresario. È la casa parrocchiale, vero? Dissi: sì, signore. Disse: fallo fare a lui. Disse: sai cosa intendo? Dissi: sì. E andai via e così, velocemente, qualcosa colpì. Andai a casa, entrai nel mio salotto, raccolsi quel libro ed eccolo là. Non erano blocchi di cemento, erano pietre. Dissi: Meda, preparati. Sei sogni consecutivi e poi la visione lo coronò. Quando si adempiranno queste cose, volgiti ad ovest. Ho telefonato a Tucson. Il fratello Norman ha una casa. Non so dove sto andando, non so cosa fare. Sono solo in mi trovo, non so cosa fare. Sto lasciando una casa per cui non devo pagare l'affitto. La mia paga è $100 a settimana e devo pagare quasi $100 al mese per una casa.
I'm right here with my brothers and sisters where I'm loved.
Proprio qui sono coi miei fratelli e sorelle, dove sono amato. E sto andando non so dove, non so perché, non so dirvi perché, ma c'è solo una cosa che so, è seguire quello che gli dice di fare. Non so in che direzione andare, cosa fare, non è di mia... Ritengo che Abram si sentisse in quel modo quando egli gli disse: vai, passa il fiume. Lui non sapeva cosa fare tranne soggiornare, separarsi. Non sapeva cosa fare. Lo scorso sabato mattina, una settimana da ieri, verso le 3 del mattino mi ero alzato per bere un sorso d'acqua e ho messo la coperta su Joseph nella sua camera. E poi sono tornato e mi sono sdraiato, mi sono addormentato. E quando mi sono addormentato, sto riferendo prima questi brevi sogni e cose simili, così vedrete lo sfondo di ciò che sto per dire. Io ho coperto Joseph e sono tornato a coricarne. Poi mi sono addormentato e ho fatto un sogno. E ho sognato di vedere un uomo che era supposto essere mio padre, sebbene fosse un uomo grandissimo. E vedevo una donna che era supposta essere mia madre, solo che non somigliava a mia madre. E quest'uomo era molto cattivo verso sua moglie ed aveva un bastone triangolare dove aveva tagliato questo legno e faceva un legno tagliato da un tronco in senso trasversale, sapete, forma un bastone a triangoli. Ed ogni volta che questa donna cominciava ad alzarsi, lui la prendeva per il collo e la colpiva sulla testa e le faceva perdere i sensi. E allora lei giaceva là e singhiozzava e piangeva e poi ricominciava di nuovo ad alzarsi. Lui camminava in giro orgoglioso col petto in fuori, un individuo grande e grosso, e quando lei si alzava di nuovo, lui la prendeva dal collo e prendeva questo bastone triangolare e la picchiava sulla testa con esso, facendola cadere. Tornava indietro e sporgeva il suo petto come se avesse fatto qualcosa di grande. Ed ero lontano, lo osservavo, pensavo: non posso affrontare quell'uomo, è troppo grande. E poi è supposto essere mio papà, però non è mio papà. E dissi: non hai il diritto di trattare quella donna in quel modo. E mi arrabbiai un po' con lui. Così poi, tutto ad un tratto, trovai abbastanza coraggio e andai verso di lui. Lo presi per il colletto e lo girai e dissi, non hai il diritto di colpirla. E quando dissi questo, i muscoli crebbero, sembravo un gigante. E quell'uomo guardò quei muscoli e allora ebbe paura di me e dissi, se la colpisci di nuovo te la vedrai con me. E lui esitò un po' a colpirla di nuovo e poi mi svegliai. E rimasi sdraiato là un po', pensai, cosa significa ciò? È strano che abbia sognato di quella donna. E proprio in un momento, eccolo venire, ebbi l'interpretazione. La donna rappresenta la Chiesa del mondo, oggi tutto il mondo. Io sono nato proprio in questa confusione e sono qui. Lei è supposta essere una specie di madre, se era una madre di prostituta. Non di meno vi sono nato proprio dentro e il suo marito sono le denominazioni che la governano. Il bastone triangolare che aveva e quel battesimo trino nei falsi nomi, poiché ogni volta che lei, la congregazione, cominciava ad alzarsi per accettarlo, lui la picchiava con esso. E naturalmente lui, essendo così grande, mi voltai, avevo un po' paura di lui. E poi mi sono scagliato comunque contro di lui ed i muscoli erano muscoli di fede. Quello mi fece pensare, se Dio è con me e può darmi muscoli, lasciate che la difenda, smetti di colpirla. Devono essere state le 10 del giorno, quando mia moglie stava cercando di entrare nella stanza, e accadde. Quel mattino sono entrato in una visione e in qualche modo, ora ricordate, non era un sogno. Che differenza tra sogni e visioni? I sogni vengono quando dormite, le visioni quando non dormite. Siamo nati in quel modo, l'essere umano ordinario quando sogna è nel suo subconscio e il suo subconscio è molto lontano da lui. I suoi sensi sono attivi finché nella sua prima coscienza. In questa coscienza voi siete normali. Voi vedete, gustate, toccate, odorate, udite. Ma quando siete nel vostro subconscio addormentati, non vedete, gustate, toccate, odorate, né udite. Ma c'è qualcosa, quando sognate, che vi riporta a questo cosciente. C'è una memoria, poiché ricordate qualcosa che avete sognato anni fa. Il normale essere umano è così. Ma quando Dio predestina qualcosa, questo subcosciente non è molto lontano da qui per il veggente, ma entrambe le coscienze sono proprio unite. E il veggente in una visione non si addormenta, è ancora nei suoi sensi e lo vede. Lo stavo spiegando ad alcuni dottori l'altro giorno e si alzarono e dissero, meraviglioso, mai neanche pensato ad una cosa simile. Quando stavo facendo un ultrasuono e dissero che io non avevano mai visto qualcosa di simile, capite? Ebbene dissero, ti succede qualcosa? E dissi, lo dissi, lui disse, è così esattamente, vedete? Le due coscienze sono proprio vicine, non è qualcosa che posso fare io e non mi rende più grande di qualcun altro, è solo che Dio l'ha reso così. Non vi addormentate, siete proprio qui, proprio come un sonno, siete qui guardando fuori, così. E tutti voi l'avete visto in tutto il mondo, non vi addormentate, stando qui sul palco, parlando alle persone, mi sentite entrare nelle visioni e tornare. Quando viaggio in macchina con voi, ogni altro luogo, e vi riferisco cose che accadranno. Non fallisce mai, non l'ha mai fatto. Qualcuno l'ha mai visto fallire? No, Signore, non può fallire, non fallirà finché è Dio. Notate, proprio sul palco, migliaia, davanti a decine di migliaia di persone, perfino in altre lingue che non so neanche parlare, eppure non fallisce. Capite? È Dio. Ora, in questa visione, o come stavo dicendo, ho guardato ed ho visto una cosa strana. Ebbene, sembrava che mio figlio Joseph fosse al mio fianco. Io gli stavo parlando. Ora, se osserverete la visione molto attentamente, capirete perché là c'era Joseph. E ho guardato e là c'era un grande cespuglio e su questo cespuglio in una costellazione di uccelli, piccolissimi uccelli, lunghi circa mezzo pollice, alti mezzo pollice. Erano piccoli veterani, le loro piccole piume erano schiacciate e ce n'erano due o tre sul ramo in alto, sei o otto sul ramo dopo e 15 o 20 sul ramo dopo scendendo in forma di piramide. E quei piccoli, piccoli messaggeri erano davvero sfiniti e stavano guardando verso est. Ed ero a Tucson, Arizona, nella visione, poiché venne fatto in modo tale che egli non voleva mancassi di vedere dove si trovava. E mi stavo togliendo una lappola dal deserto e dissi, ora so che questa è una visione, so di essere a Tucson. E so che questi uccellini rappresentano qualcosa. E stavano guardando verso est e tutto ad un tratto spiccarono il volo e partirono verso est. E non appena se ne andarono, venne una costellazione di uccelli più grandi. Sembravano colombe, le ali appuntite, un colore quasi grigio, un colore un po' più chiaro di quello che erano questi primi piccoli messaggeri. E stavano venendo verso est velocemente. E non appena uscirono dalla mia vista, mi voltai di nuovo per guardare verso ovest. E allora accadde. Ci fu un'esplosione che davvero scosse l'intera terra. Ora non mancatelo e voi sul nastro siate certi di capirlo bene. Prima un'esplosione e pensavo sembrasse una barriera del suono, come la chiamate quando gli aerei attraversano il suono e il suono ritorna sulla terra. Scossa, come dire, rombò tutto. Poi potrebbe essere stato un grande colpo di tuono e come un fulmine. Non ho visto il fulmine. Udì solo avvenire quella grande esplosione. Sembrava essere a sud da me verso il Messico. Ma scosse la terra e quando lo fece stavo ancora guardando verso ovest e lontano nell'eternità vidi arrivare una costellazione di qualcosa. Sembrava potessero essere puntini, non potevano essere meno di 5, non più di 7, però erano in forma di piramide come la venuta di questi messaggeri. E quando lo fece, la potenza dell'Onnipotente Dio mi sollevò per incontrarli. E posso vederlo, non mi ha lasciato. Sono passati 8 giorni ancora, non riesco a dimenticarlo. Niente mi ha mai preoccupato quanto questo, la mia famiglia può dirvelo. Potevo vedere quegli angeli, quegli ali a punta, viaggiare più veloci di quanto potrebbe il suono. Vennero dall'eternità, in un istante come in un batter d'occhio. Neanche abbastanza da sbattere l'occhio, proprio un baleno erano lì. Non ebbi tempo di contare, ho avuto solo il tempo di guardare. Potenti, grandi, possenti angeli bianchi come neve, le ali ai capi spiegati. E fecero, e quando lo fecero, fui afferrato in questa piramide di costellazioni. E pensai, ora ci siamo. Ero tutto intorpidito e dissi, oh my, questo significa che ci sarà un'esplosione che mi ucciderà. Ora sono alla fine della mia strada. Non devo dirlo ai miei familiari quando questa visione se ne andrà. Non voglio che lo sappiano, ma il Padre Celeste mi ha fatto sapere che ora il mio tempo è concluso. E non lo dirò alla mia famiglia, così non si preoccuperanno di me, poiché lui sta per andarsene. E questi angeli sono venuti per me e fra poco sarò ucciso in qualche tipo di esplosione. Poi mi è venuto in mente, mentre ero in questa costellazione, no, non è così, se ti avesse ucciso, avrebbe ucciso Joseph, e potevo sentire Joseph che mi chiamava. Beh, allora mi voltai di nuovo, pensai, Signore Dio, cosa significa questa visione? E me lo chiedevo. E allora mi venne in mente, non una voce, semplicemente mi venne in mente, oh, quelli sono gli angeli del Signore che vengono per darmi il mio nuovo incarico. E quando pensai questo, alzai le mani e dissi, oh, Signore Gesù, cosa vuoi che faccia? E la visione mi lasciò, per quasi un'ora ho perso la percezione. Ora, voi sapete cosa sono le benedizioni del Signore, ma la potenza del Signore è del tutto diversa. La potenza del Signore in quel tipo di luoghi. L'ho sentita molte, molte volte prima, in visione, ma mai in quel modo. Sembra come un timore riverenziale. Ero così spaventato ad essere paralizzato in presenza di questi esseri. Dico la verità, come disse Paolo, non mento, non mi avete mai sorpresa a dire qualcosa di errato su qualcosa del genere. Qualcosa sta per accadere. Poi dopo un poco disse, Signore Gesù, se sarò ucciso, fammelo sapere, così non lo dirò ai miei familiari, ma se è qualcos'altro, fammelo sapere. Ma non rispose niente. Dopo che lo Spirito mi lasciò per circa mezz'ora, suppongo più, dissi, Signore, allora se si tratta che sarò ucciso e tu hai finito con me sulla terra e ora sarò portato a casa, la qualcosa se è così va benissimo, così dissi, se è così fammelo sapere, rimanda la tua potenza su me, allora saprò di non dirlo ai miei familiari né a nessuno di ciò, perché tu stai per venire a portarmi via ed io e niente accadde. E aspettai un poco. Poi dissi, Signore Gesù, se non significava quello, e significa che tu hai qualcosa da farmi fare, e mi sarà rivelato più tardi, allora invia la tua potenza. Ed essa quasi mi tolse dalla stanza. Mi trovai da qualche parte in un angolo. Potevo sentire mia moglie da qualche parte che cercava di scuotere una porta. La porta nella camera da letto era chiusa a chiave. E avevo una Bibbia aperta, e ciò stavo leggendo, non so, ma era, credo, in Romani, non ho capitolo, l'ultimo versetto. Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo ed un sasso d'intoppo, una pietra d'angolo preziosa, e chiunque crede in Lui non sarà svergognato. E pensai, è strano che stia leggendo questo. Lo Spirito mi stava ancora portando nella stanza. Chiusi la Bibbia e rimasi là. Andai alla finestra, erano circa le 10 del mattino, se non di più, e alzai la mano e dissi, Signore Dio, non capisco. Questo è un giorno strano per me e sono quasi fuori di me. Dissi, Signore, cosa significa? Lascia che lo legga di nuovo se sei tu. Ora questo suona infantile. Presi la Bibbia, la aprì. Eccolo di nuovo nello stesso punto. Paolo dirà ai giudei che cercavano di dire ai romani che i giudei cercavano di accettarlo per le opere, ma è per fede che lo crediamo. Ebbene, da allora è stato un tempo tremendo. Ora vedete dove mi trovo. Non so cosa stia accadendo, non so cosa dire. Ma ora lasciate che ora, da ora in poi, per i prossimi circa 15-20 minuti, lasciate ora che cerchi di dire qualcosa qui.
Remember, not one time has those visions ever.
Ricordate. Mai una volta quelle visioni sono fallite. Ora prenderò le scritture per un momento. Se notate, in Apocalisse, il decimo capitolo. Lasciatemi dire questo ora. Se la visione scritturale può essere interpretata solo tramite la scrittura, e poi voglio che lo mettiate insieme. E ora, voi presenti e voi sul nastro, siate certi di dirlo come lo dico io, perché potrebbe essere mal compreso molto facilmente. Avete fretta? Bene, solo grazie per essere così tranquilli, cortesi. Ora il settimo angelo. Ora, signori, come intitolo questo, è questo il segno del tempo della fine? Dove viviamo? Che ora del giorno è? come il lottatore stanco durante la notte che si alza, accende l'orologio per cercare di vedere cos'è, accende la luce. La mia preghiera è: Dio, facci accendere la luce. Mi trovo in una posizione terribile, se solo lo sapeste. Ricordate, ve lo dico nel nome del Signore, vi ho detto la verità e qualcosa sta per accadere. Non lo so. Ora voi sul nastro afferrate questo. Non lo so. Ci proverò. Quello che venne a me ieri seduto nel mio salotto, non dico che sia la verità, era solo qualcosa che si è mosso nel mio cuore dove camminavo per la stanza. Io dovevo scendere, staccare per un po' e venire con Charlie e andare a caccia con lui un giorno prima di doverci separare uno dall'altro. Lasciatemi dire che, poiché vado ad ovest, non significa che lascio questo tabernacolo. Questa è la chiesa che il Signore Dio mi ha dato. Qui è il mio quartier generale. Qui è dove rimango. Vado solo in obbedienza ad un comandamento che mi è stato dato tramite una visione. Mio figlio Billy Paul rimarrà mio segretario. Il mio ufficio sarà proprio qui, in questa chiesa. Con l'aiuto di Dio sarò qui quando sarà, questa cosa sarà finita per predicare i sette suggelli. Ed ogni nastro che farò, qualsiasi altra cosa, sarà fatta proprio qui in questa chiesa. E proprio qui, per quanto ne sappia, è il posto da dove posso predicare con più libertà di quanto possa fare in qualsiasi altro luogo al mondo, poiché qui c'è un gruppo di persone che crede ed è affamato e rimane saldo. E mi sento a casa qui, questo è il posto. E se notate, i sogni dicevano la stessa cosa, vedete? Dove c'è il cibo. Ora, tuttavia, non so cosa ci sia nel futuro, però so chi detiene il futuro. Ecco la cosa principale. Ora Dio, se sbaglio, perdonami e poi chiudimi la bocca, Signore, per ogni cosa che non è Tua volontà. Sto facendo questo solo perché sono impressionato, Signore. Possa la gente capire, solo impressionato. La ragione per cui penso che l'interpretazione non sia venuta subito è per la sovranità di Dio, poiché credo sia scritto per me qui, nella Bibbia. E poi se è scritturale, solo la scrittura può interpretarlo. E se questo è vero, fratello, sorella, non intendo spaventarvi, però è meglio stare molto attenti ora. Qualcosa sta per accadere. E dico questo con riverenza e il timore di Dio. E pensate che starei qui, e voi che perfino mi credete essere profeta, non pretendo di esserlo. Questo è stato il mio sentimento. L'anno scorso ho detto io, l'unica cosa che vedo il risveglio è passato nelle nazioni, o comunque in questa nazione. Ho fatto un tour evangelico, molti di voi siete venuti con me. Oh, è andato bene, abbiamo avuto periodi meravigliosi, belle riunioni, molte folle, ma non ha colpito nel segno. Quest'anno farò un tour missionario, appena posso andrò in Africa, India e in tutto il mondo, se posso in un altro tour missionario. Se quello non funziona, allora non prenderò né acqua né cibo e salirò su uno di quegli alti monti e resterò là finché Dio non risponderà in qualche modo. Non posso vivere così, non posso proprio andare avanti. Questa qui può essere la risposta, non so, finché egli non mi cambia. Ricordate la visione circa 3 settimane fa in piedi al sole, predicando alla congregazione? Tutti voi eravate qui domenica scorsa. Molte domeniche voi qui che prendete i nastri e siete qui quando vengono fatti. Capite queste cose, poiché ora toccherò questi punti e voi osservatelo. Ogni parte di ciò che è stato detto simboleggia proprio in questo, quindi deve essere l'interpretazione. Non so, ecco perché dico, signori, è questo? Credo che il settimo angelo di Apocalisse 10 sia il messaggero della settima epoca della Chiesa di Apocalisse 3:14.
Remember, Now let me read. Look. Where I can read.
Ricordate, lasciate che lo legga. Guardate dove posso leggere. Ora, now, questo era il settimo angelo.
Angel, but in the days of the voice of the seventh angel, seventh verse,
ma che al tempo della voce del settimo angelo, settimo versetto, quando egli suonerebbe, si compierebbe il segreto di Dio il quale egli ha annunziato ai suoi servitori profeti. Ora notate, questo era un angelo, e dell'angelo della settima epoca della Chiesa, poiché qui dice è il settimo angelo della settima epoca della Chiesa. Abbiamo trovato che, se volete vedere chi il dov'è l'angelo, è Apocalisse 3, 14, l'angelo alla Chiesa laodiceana. Ora ricordate quando venne detto là gli angeli e le epoche della Chiesa, ed ora in questo combacerà proprio con questi sette suggelli di cui parleremo. E i sette suggelli di cui cerchiamo di parlare, quando si giunge a questo tempo, sono i sette suggelli scritti. E questi sette suggelli, come sapete, sono proprio la manifestazione dei sette angeli delle sette chiese. Però ci sono altri sette suggelli che sono sul retro del libro, fuori dalla Bibbia. Notate, lo prenderemo fra un momento. Ora, prima di iniziare questo, siete stanchi? Vorreste alzarvi, cambiare posizione? Ora ascoltate attentamente. Il settimo angelo di Apocalisse 10, 7 è il messaggero della settima epoca della Chiesa, vedete? Osservate ora, e nei giorni, ora osservate qui. Ma che al tempo della voce del settimo angelo, quando egli suonerebbe, si compierebbe il segreto di Dio.
Now, sounding forth this messenger, the seventh angel here, is sounding forth his message.
Ora il suonare, questo messaggero, il settimo angelo qui, suona il suo messaggio per la Chiesa laodiceana. Notate il suo tipo di messaggio. Ora, non era per il primo angelo che quello venne dato, né al secondo angelo, terzo, quarto, quinto, sesto, ma è il settimo angelo che aveva questo tipo di messaggio. Cos'era? Notate il suo tipo di messaggio, terminare tutti i misteri di Dio che sono scritti nel libro. Il settimo angelo sta concludendo tutti i misteri rimasti in sospeso lungo tutte queste organizzazioni e denominazioni. Il settimo angelo li raccoglie e termina l'intero mistero. Ecco cosa ha detto la Bibbia. Termina il mistero del libro scritto. Annotiamo ora alcuni di questi misteri e, se volete annotarli, prima prenderò cosa dice Scofield qui in Matteo 13. Se vorreste scriverne alcuni, se non avete una Bibbia Scofield, potreste leggere cosa lui pensa siano alcuni dei misteri, ora nell'undicesimo versetto. Ed egli rispondendo disse loro, perciò che a voi è dato i suoi discepoli, perciò che a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma non a loro, ma a loro non è dato. I misteri, qui c'è il mistero, un mistero è la Scrittura. È una verità prima nascosta, ora divinamente rivelata, ma che è, rimane ancora un elemento soprannaturale nonostante la rivelazione. I più grandi misteri e i grandi misteri sono, numero uno, il mistero del Regno del Cielo, e quello su cui stiamo parlando ora, 13, Matteo 13, 3 a 50. Ora, il secondo mistero è il mistero della cecità di Israele durante questa epoca. Romani 11, 25, con il contesto. Terzo, il terzo mistero è il mistero della traslazione dei santi viventi al tempo della fine di questa epoca. Prima Corinzi 15 e anche Tessalonicesi 4, 14 a 17. Il quarto, il mistero della Chiesa del Nuovo Testamento come un corpo composto da entrambi, giudei e gentili. Efesini 3, 1 a 11, Romani 16, 25 e anche Efesini 6, 19, Colossesi 4, 3. Il quinto mistero è della Chiesa come sposa di Cristo. Efesini 5, 28 a 32. Il sesto mistero è del vivente Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Galati 2, 20 ed Ebrei 13, 8 e molti passi simili. Il settimo mistero è di Dio, Cristo ancora come l'incarnata pienezza della Deità in un corpo, in cui tutta la divina sapienza e la santità viene restituita all'uomo. Il nono mistero è il mistero dell'iniquità, si trova in Seconda Tessalonicese e così via. Il decimo mistero è delle sette stelle di Apocalisse 1:20. L'abbiamo appena esaminato. Le sette stelle delle sette chiese, i sette messaggeri e così via. E l'undicesimo mistero è il mistero Babilonia, la prostituta. Apocalisse 17:5 a 7. E alcuni dei misteri che questo angelo deve concludere. Tutto il mistero, tutti i misteri di Dio. E l'altro, e possa dire questo con riverenza e non riferendomi a me stesso, ma riferendomi all'angelo di Dio, la progenie del serpente che è stato un mistero nascosto durante tutti gli anni, la grazia posta correttamente, non disgrazia, ma reale vera grazia. Non c'è cosa simile ad un inferno eterno che brucia, brucerà per milioni di anni, per ogni cosa che era eterna, non ha mai avuto principio né fine, e l'inferno fu creato. Tutti questi misteri, il mistero del battesimo dello Spirito Santo, senza sensazione, ma la persona di Cristo che in voi compie le stesse opere che Egli fece. Il mistero del battesimo in acqua, dove il trinitarismo estremo ha introdotto i titoli di Padre, Figlio, Spirito Santo e il mistero della Deità è adempiuto nel battesimo del nome di Gesù Cristo, secondo il libro di Apocalisse che la Chiesa doveva ricevere in questo tempo. Ecco alcuni dei misteri. Il ritorno della colonna di fuoco. Amen. Ecco cosa deve avvenire e lo vediamo. Oh, come potremmo continuare menzionando i misteri. Vedere quella colonna di fuoco che guidò i figli di Israele, la stessa che gettò a terra Saulo sulla via di Damasco, è la stessa che viene con la stessa potenza, facendo le stesse cose e rivelando la stessa parola, restando parola per parola con la Bibbia. Il suonare della tromba significa tromba del Vangelo e il suonare di una tromba nella Bibbia significa prepararsi per la guerra scritturale. Lo state notando? Guerra scritturale! Paolo disse, se volete annotarlo, prima Corinzi 14:8, Paolo disse, se la tromba dà un suono incerto, come farà un uomo a sapere per cosa prepararsi? E se non ha un suono scritturale, una rivendicata, una rivendicazione della parola di Dio resa manifesta, come sapremo che siamo al tempo della fine? Se dicono di credere che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ma negano i suoi segni e miracoli, che l'intero regno della natura gli credette e tutta la Chiesa gli credette per questo, come sapremo come prepararci? Qualcuno si è fatto avanti con un grafico e ha tracciato tutto, e qualcuno si è fatto avanti un'altra cosa e ha tracciato tutto questo contrario a questo, qualcuno si è fatto avanti e ha detto che questo è questo, tornando a questo, e altri hanno scritto libri e cose simili. Ma Dio viene nella potenza della sua risurrezione, e chi parlerà contro ciò? Se Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, egli fa lo stesso che ha fatto ieri, oggi e in eterno. Ecco cosa quest'angelo deve fare, prendere quei misteri, quelle questioni in sospeso che la gente ha lasciato. Notate, se dà un suono incerto, non scritturale, chi si può preparare? Ma una tromba, avete notato, ognuna di quelle epoche, come vi ho detto, della Chiesa che arrivava. Una tromba suonava, un suggello veniva sciolto. E una tromba significa guerra. Se non dà un suono scritturale, che dire? Ma lasciate che richiami questa la vostra memoria, non mancatelo ora. Notate, ogni epoca della Chiesa aveva il suo messaggero, lo sappiamo. Paolo fu il primo messaggero, e quando suonò la prima tromba ed il primo suggello venne sciolto, Paolo fu il primo messaggero, come abbiamo trovato. E cosa fece lui? Dichiarò guerra alla cosa, Chiesa ortodossa, per non aver creduto al segno messianico che Gesù aveva fatto per loro. Ebbene, avrebbero dovuto saperlo, avrebbero dovuto riconoscerlo. Ricordate, Paolo venne alla fine dell'epoca, tutti i messaggeri vennero alla fine dell'epoca. È al tempo della fine quando queste cose vengono portate alla luce. Paolo, conoscendo le scritture, sapendo che Gesù era il Messia, e fece esplodere quelle sinagoghe da un luogo all'altro con le scritture, e venne cacciato fuori da tutte, finché alla fine scosse la polvere dai suoi piedi e si rivolse ai gentili. Che cos'era? Suonare di una tromba, un angelo messaggero che era là con la parola. Oh my! Non mancate l'ora, la parola, e Paolo, con l'interpretazione della parola di Dio non adulterata, colpì ognuna di quelle sinagoghe, gli costò la vita. Come potremmo arrivare a Ireneo, quello, il messaggero dell'epoca della Chiesa seguente? E San Martino, l'epoca della Chiesa seguente, quando cominciarono a prendere la dottrina dei Nicolaiti, cominciarono ad entrare e fecero esplodere quell'epoca. San Martino fece esplodere la sua epoca. E poi Lutero, il quinto messaggero, egli fece esplodere quella Chiesa cattolica con la parola di Dio. Il giusto vivrà per fede, disse lui. E questo non è il letterale corpo di Cristo, e gettò a terra la comunione ed uscì e fece esplodere quella Chiesa cattolica. Quella tromba aveva un bel suono, esatto? John Wesley sorse nei giorni della Chiesa anglicana. Ebbene, dicevano, non c'è più ragione di avere risvegli, e si guastarono. Ma John Wesley sorse con il messaggio della seconda opera di grazia, santificazione, e fece esplodere quella Chiesa anglicana con una tromba del Vangelo. Preparò per la guerra, proprio così. Lo fece. Ora siamo nell'epoca laodiciana, quando si sono di nuovo denominati metodisti, battisti, presbiteriani, luterani, pentecostali. E stiamo aspettando che venga un profeta per far esplodere quest'epoca e farli voltare dalla loro iniquità. Ora, se quello è stato il corso, dal principio alla fine, durante l'epoca, Dio cambierà il suo corso in questo giorno? Egli non lo cambia, deve continuare il regolare andamento. E ricordate, questo messaggero era il settimo angelo e doveva prendere tutti i misteri e riunirli. Notate, il settimo angelo doveva far esplodere la ricca chiesa laodiciana. Io sono ricca, cresciuta nei beni e non ho bisogno di nulla. Egli disse, sei una miserabile, disgraziata, povera, cieca, nuda e non lo sai. Quello era il suo messaggio. Oh Dio, mandaci un profeta senza paura, col così dice il Signore, che la parola di Dio rivendicata si muova mediante ciò e dimostri che è inviato da Dio. E quando verrà, farà esplodere quell'epoca, lo farà di certo. Egli metterà quella chiesa laodiciana contro di sé, certamente lo farà. L'hanno fatto in ogni altra epoca, non cambierà in quest'epoca, deve essere lo stesso. Notate ora la Chiesa laodiciana. Il messaggero concluderà della Laodiciana. Il settimo angelo concluderà tutti i misteri che sono stati persi in precedenza nelle battaglie per la verità. Sorse Lutero, ma non aveva tutta la verità, aveva soltanto la giustificazione. Esatto. Si fece avanti un altro messaggero chiamato John Wesley con la santificazione. Lui non l'aveva, l'ha detto la Bibbia, la Chiesa di Filadelfia. Poi viene l'epoca della Chiesa laodiciana col battesimo dello Spirito, ma l'hanno confuso tutto e sono tornati proprio nel formalismo come fecero all'inizio. Quando lui deve essere considerato Alfa ed Omega, la sua mano presenta una via ed una via, il primo e l'ultimo. Il suo Spirito scese il giorno di Pentecoste e riempì quel gruppo. Gradualmente diminuì finché giunse all'epoca oscura, i sette candelabri d'oro, le sette epoche della Chiesa. L'ultima era la più lontana da lui. Quella fu quasi mille anni d'epoca oscura della Chiesa Cattolica. Lutero cominciò a portare la luce successiva un po' più vicina alla parola. La luce seguente venne un po' più vicina. La luce seguente, la Laodiciana, poi tornò proprio come aveva fatto all'inizio, andò proprio nella stessa confusione che fece all'inizio. Non capite cosa intendo? Osservate, ora c'è molta verità perduta là fuori, perché dove altri si sono compromessi sulla verità. Ma questo settimo angelo non si compromette su nulla, egli raccoglie tutte le questioni in sospeso, le raccoglierà tutte. E al suo suonare tutto il mistero di Dio dovrebbe essere compiuto. Oh, Dio mandalo! Tutti i misteri nascosti furono compiuti quando lui, ciò, gli fu rivelato. Da cosa? Se questi sono misteri nascosti, l'uomo dovrà essere profeta. E non l'abbiamo appena esaminato e visto che il profeta che sarebbe venuto nell'ultima epoca sarebbe quel grande Elia che abbiamo aspettato. Poiché questi misteri che sono stati nascosti a causa dei teologi dovranno essere rivelati a Dio. E la parola viene solo al profeta, lo sappiamo. Egli sarà il secondo Elia come promesso. Oh, ma il messaggio che egli porterà saranno i misteri, tutte queste cose. Abbiamo i battesimi in acqua, era tutto confuso, proprio così. Uno asperge, uno versa, uno prende Padre, Figlio, Spirito Santo. Uno prende questo, uno battezza tre volte in avanti perché uno per un Dio chiamato Padre, un altro per un Dio chiamato Figlio, un altro per un Dio chiamato Spirito Santo, un altro disse ti sbagli, deve battezzare tre volte all'indietro in quel modo. E oh, che confusione! Ma l'intera cosa è stata conclusa poiché c'è solo un Dio ed il suo nome è Gesù Cristo e non c'è altro nome sotto il cielo per mezzo del quale gli uomini debbano essere salvati. Non c'è testo di scrittura da nessuna parte nella Bibbia dove qualcuno fu mai battezzato in altro modo se non nel nome di Gesù Cristo. Mai una volta qualcuno della nuova Chiesa, ossia della Chiesa di Gesù Cristo, è mai stato asperso, versato o qualcos'altro. Mai una volta fu usata una cerimonia, io ti battezzo nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, sono credi e cose simili. E nella battaglia per la verità, quelle questioni si sono perdute, ma Dio disse che sarebbero state restaurate di nuovo nell'ultimo giorno. Io restaurerò, dice il Signore. L'abbiamo esaminato non molto tempo fa, l'albero della sposa. Servirà un profeta. La Bibbia dice che ci sarebbe stato proprio così. Malachia 4 dice che sarà qui e crediamo che lo sarà. Lo aspettiamo e aspettiamo la sua manifestazione e vedremo la parola di Dio rivendicata. Ci saranno solo pochi a capirlo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Cosa fu salvato? Cinque anime. Ai giorni di Lot ci furono effettivamente tre salvati. La moglie si avviò e si perse. Così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Ci saranno pochissimi salvati, traslati in quel tempo. Uno dei misteri di quella chiesa che viene portata via. Come Lot fu preso, come Lot fu tirato fuori lontano. Noè fu portato via e anche la chiesa sarà portata via. Uno entrò e uno uscì e l'altra sale, vedete? Esatto, perfettamente. La parola viene, il libro che è scritto dentro è dunque completato quando questo, tutti questi misteri hanno terminato di suonare. Ora lasciate che lo legga di nuovo, ora così sarete sicuri. Guardate ora. Ma che al tempo della voce del settimo angelo, l'ultimo angelo, quando egli suonerebbe, si compierebbe il segreto di Dio. Ora cos'è il mistero di Dio, uno di essi? Paolo disse, credo fosse in 1 Timoteo 3, disse, senza avere una contraddizione, grande è il mistero della pietà, perché Dio è stato manifestato in carne. L'abbiamo toccato, l'abbiamo visto. È stato elevato in gloria, testimoniato dagli angeli, rivendicato qui sulla terra. Era Dio. Certo, è un grande mistero, ma è tutto risolto. Non Padre, Figlio, Spirito Santo, tre dei, ma un Dio in tre uffici. La paternità sotto Mosè, l'essere figlio sotto Cristo, lo Spirito Santo sotto questa dispensazione, tre dispensazioni dello stesso Dio, non tre dei. Il mistero ora è compiuto, la Bibbia disse che lo sarebbe stato. Quando l'altro giorno ho visto dove gli scienziati cercano di contraddirmi in quanto solevano dire quando dicevo chiunque creda che Eva abbia mangiato una mela. Ora la loro scienza dice, l'avete visto nel giornale l'altro giorno, grandi titoli, lei mangiò un'albicocca. Giocchezze, quella l'avrebbe ingannata. Certamente no, vedete. Loro proprio, questo è ciò che pensava Caino, sapete, aveva riportato la stessa cosa. Ma Dio non ricevette il suo sacrificio e ad Abele il giusto fu rivelato. Era il sangue, lui portò il sangue. Oh Dio, questa chiesa è l'epoca in cui viviamo. Il libro che è scritto di dentro è dunque completato. Quando quest'angelo cessa, ora per favore capitolo, quando il messaggio del settimo angelo è completato, il mistero della Deità, il mistero della progenie del serpente, tutti gli altri misteri di tutte queste cose, l'eterno essere figlio di cui parlano, come può egli essere un figlio eterno, quando l'eternità non cominciò né mai finisce? Ed un figlio è qualcosa che è generato. Come può avere senso? Come può esserci un inferno eterno quando l'inferno è stato creato? Io credo in un inferno ardente, certamente. La Bibbia ha detto così, ma esso deve distruggere. La Bibbia ha detto, beato è colui che non ha parte nella morte seconda. Vedete, non sarete distrutti dalla seconda morte. La prima è fisica, la seconda è una morte spirituale, quando ogni cosa è finita. L'anima che pecca, quell'anima morirà. Sarete puniti per i vostri peccati, forse, per centinaia di anni, migliaia di anni. Ma non può esserci un inferno eterno, poiché la Bibbia ha detto che l'inferno è stato creato. Come può essere creato ed essere eterno? Se c'è mai stato, la Bibbia disse che l'inferno fu creato per il diavolo e i suoi angeli. E allora se fu creato non può essere eterno, poiché eterno, ogni cosa eterna, non aveva un principio, aveva una fine. Ecco come non possiamo mai morire, poiché siamo sempre esistiti. Siamo una parte di Dio, la prole di Dio, ed Egli è la sola cosa eterna che ci sia. Amen. Non potete morire più di quanto Dio possa morire, voi che siete eterni con Lui. Amen. Lasciate che venga. Alleluia. Mi sto proprio stancando di questo vecchio lazzaretto ad ogni modo. Notate il libro scritto quando quest'angelo conclude tutti questi misteri in sospeso per cui combatterono la battaglia. Lutero combatté e Wesley combatté e i pentecostali combatterono. Ma ce n'è uno futuro, dice la Bibbia, poiché nei giorni del suo sonare tutti questi misteri, gli unitari, sono finiti nel nome di Gesù. La Trinità è finita su Padre, Figlio, Spirito Santo. Proprio come fecero al concilio di Nicea la stessa cosa. Entrambi erano in errore. Ma ora, nel mezzo della strada, nelle scritture, c'è la verità. Vedete dove ci troviamo? L'angelo del Signore. Notate Apocalisse 5:1. Ascoltate questo ora. Poi vidi nella mano destra di colui che sedeva in sul trono un libro scritto dentro. Lo scritto era all'interno e di fuori suggellato con sette suggelli. Ora all'interno del libro c'è lo scritto, ma la parte posteriore aveva sette suggelli sul retro d'esso, i quali non erano scritti nel libro. Ora questo è il rivelatore che parla, Giovanni. Ora ricordate, non era scritto nel libro. E nei giorni della voce del settimo angelo, tutto questo mistero che è scritto all'interno sarebbe compiuto. Se ne prenderà cura in quel giorno. Ora vedete cosa intendo? Mi seguite? Quindi è il tempo che le sette voci di Apocalisse 10 siano rivelate. Quando il libro è compiuto rimane solo una cosa. E sono le sette misteriose voci del trono che erano scritte sulla parte posteriore del libro che a Giovanni fu proibito di scrivere. Lasciate che lo legga. Poi vidi un angelo, possente angelo, che scendeva dal cielo intorniato di una nuvola, sopra il capo del quale era l'arcobaleno, e la sua faccia era come il sole, e i suoi piedi come colonne di fuoco. E aveva in mano un libretto aperto. Vedete, ora guardate questo. Ed egli posò il suo piede destro in sul mare e il sinistro in sulla terra. E gridò con gran voce nella maniera che rugge il leone. E quando gridò, i sette tuoni proferirono le loro voci. Osservate. E quando i sette tuoni ebbero proferite le loro voci, io ero presto per iscrivere. Fu detto qualcosa. Non era solo un rumore. Qualcosa fu detto. Egli stava per scrivere. Ma io udì una voce dal cielo che mi disse: guardate dove erano le voci, i tuoni, non in cielo, sulla terra. I tuoni non furono proferiti dai cieli, furono proferiti dalla terra. Ed io ero presto per iscriverle quando io udì una voce dal cielo che mi disse: suggella, maiuscolo, S-U-G-G-E-L-L-A, suggella le cose che i sette tuoni hanno proferite e non iscriverle. E sulla parte posteriore, quando un libro è completato, non disse sulla parte anteriore, disse sulla parte posteriore, dopo che è tutto compiuto o completato. Allora queste voci dei sette tuoni sono l'unica cosa che è attaccata al libro, che non è rivelata, non è neanche scritta nel libro. Oh my, vorrei poterlo prendere affinché la gente possa realmente, non mancatelo, per favore non fatelo, questa volta sto per lasciarvi, non mancatelo, se mai avete ascoltato, ascoltate. Questi suggelli sono sulla parte posteriore del libro e nel tempo in cui il settimo angelo suonerà, tutti i misteri che sono scritti nel libro saranno completati. E immediatamente il libro che era aperto e scritto all'interno viene chiuso. I misteri di Dio sono compiuti. E questi sono i misteri di Dio, l'andarsene della Chiesa e tutte queste altre cose. I misteri sono finiti. Quando quel settimo angelo suona, ogni mistero è finita. Chiunque possa essere, qualsiasi cosa possa essere, la parola di Dio non può fallire. Ed egli disse, ma che al tempo della voce del settimo angelo, quando egli suonerebbe, si compirebbe il segreto di Dio, il quale egli ha annunciato ai suoi servitori profeti. Tutte quelle cose come Roma, che è la meretrice, e tutte le chiese protestanti, le denominazioni che si denominano al suo seguito, sono diventate le sue prostitute. Vedete, tutti quei misteri di cui i profeti parlarono saranno rivelati proprio qui in quest'ultima ora. E quando questo settimo angelo sorge nell'epoca laodiciana e comincia a suonare la vera tromba, poiché sarà contraria, non la crederanno. Sicuramente non la crederanno, però sarà un profeta ispirato, poiché non c'è modo di capire ciò. Gli uomini cercano di capire la Trinità e diventano grigi e impazziscono. Nessuno può capirla. Credono ancora che Eva abbia mangiato una mela e tutte quelle cose, poiché è la tradizione a cui gli uomini si sono tenuti, proprio come Gesù trovò la Chiesa. Ma dovrà essere un profeta divinamente guidato affinché la parola di Dio venga a lui con la vera interpretazione della rivelazione di Gesù Cristo. Così allora deve essere in quel modo. Dio ci aiuti. Ora, quando egli suona, ora è il così, dice il Signore. L'abbiamo chiaro. Quando egli suona il suo messaggio, dichiara guerra, come la dichiarò Paolo agli ortodossi, come gli altri fecero, come Lutero, Wesley, contro l'organizzazione. Quando egli dichiara guerra e dice loro, essi mentono e non è la verità e stanno seducendo gli uomini. Quando egli suona, quella non può venir meno, non verrà meno, poiché sarà rivendicato dalla parola di Dio. Saprete esattamente cos'essa è, e quando lo fa gli suona per chiamare da Babilonia, uscite da lei, popolo mio, affinché non siate partecipi dei suoi peccati. Dio, invialo, non mancatelo. Ora, quando egli comincia a suonare, il mistero sarà compiuto. Ora notate, allora è tempo che le voci dei sette suggelli di Apocalisse 10 siano rivelate. Capite? Quando tutti i misteri del libro sono completati. E la Bibbia disse qui che egli avrebbe concluso i misteri. Quando uomini in altre epoche passate combatterono per la verità, combatterono per la giustificazione, proseguirono un po', santificazione, combatterono per questo e combatterono per quello, combatterono per questo, cosa fecero? Si voltarono subito e si organizzarono in ciò, la stessa cosa. Pentecostale, i battisti, i presbiteriani, i luterani, tutti fecero la stessa cosa. Si voltarono subito e fecero la stessa cosa. E la Bibbia disse in Apocalisse 17 che quel che avrebbero fatto la vecchia meretrice madre e le sue figlie, mistero Babilonia. La Bibbia qui ha detto che quello sarebbe uno dei misteri che sarebbe stato svelato. Protestanti prostitute commettono fornicazioni spirituali, guidando la gente tramite denominazioni con la loro coppa di iniquità, di dottrina fatta dall'uomo, e allontanandoli dalla fonte piena di sangue, dove la potenza del Dio Onnipotente scorre liberamente per manifestare Gesù Cristo. È vero, allora Dio lo sosterrà, ed egli l'ha fatto e continuerà a farlo. Ma quando quello avviene, la parola è conclusa. Ora è rimasta solo una cosa, cioè i sette tuoni che noi non conosciamo e non avrebbero tuonato in vano. Dio non fa qualcosa solo per giocare. Noi giochiamo e agiamo da sciocchi, ma non Dio. Ogni cosa con Dio è sì o no. Egli non fa lo sciocco, egli non scherza, egli intende ciò che dice e non dice nulla se non c'è qualcosa, un significato in ciò. E i sette tuoni proprio qui nella rivelazione di Gesù Cristo è un mistero. Non dice la Bibbia che questa è la rivelazione di Gesù Cristo? Ebbene allora, c'è qualche mistero nascosto in ciò. Cos'è ciò? I sette tuoni lo detengono. Poiché Giovanni stava per scrivere, scese una voce dal cielo, disse, non scriverlo, ma suggellalo, suggellalo, ponilo sulla parte posteriore del libro, deve essere rivelato. Sono i misteri. Ora abbiamo spiegato queste cose tramite lo Spirito Santo, ci ha detto non erano mele, fu sessuale, ci ha detto queste cose, non c'è nessuno in grado di stare davanti a ciò, non ho mai visto un predicatore in vita mia concordare con ciò, ma gliel'ho chiesto. Sapete a Chicago, quando eravamo davanti a loro circa 350 predicatori, voi donne qui da Chicago, eravate là, avete udito di ciò. E il Signore mi disse tre sere prima, disse, ti stanno preparando una trappola, disse, stai qui alla finestra e te lo mostrerò, disse, il signor Carlson e Tommy X ti incontreranno, domani mattina vorranno andare a colazione. E tu di a Tom di restare, ma disse, ecco che aspetto avrà. Di loro che non avranno quella riunione nel luogo a cui stanno pensando, saranno in un altro luogo. Disse, non temere, io sarò con te. Quello mi basta. Il mattino dopo il signor Carlson, presidente degli uomini d'affari del piano Vangelo, venne e disse, mi chiamò e disse, fratello Brennan, voglio venire a colazione con te. Dissi, bene, dissi, controlla che ci sia anche Tom X. Scese al Town Country e disse, bene, fratello Branham, disse lui, oh, questo è un... Io dissi, Tommy, mi fareste un favore? Certo, fratello Branham. Dissi, mi chiedo se vorrai parlare per me. Disse, oh, io non potrei farlo. Dissi, perché? Sono solo uno studente di scuola elementare, io direi impero invece di arbitro, vedete? Non so come parlare là davanti. E là ci sarà l'associazione ministeriale della Chicago metropolitana. Come parlerò davanti a loro con la mia istruzione elementare, Tommy? Tu sei un dottore di teologia, dissi. Tu sapresti come parlare, io no. Lui disse, fratello Branham, non potrei farlo. Dissi, perché? Io ti ho fatto molti favori. E lo misi in modo proprio chiaro. E il fratello Carlson disse, oh, fratello Branham, lui non potrebbe farlo. Dissi, perché? Lui disse, beh, lui, là. Dissi, sapete perché? Sapete perché? Ma non volete dirmelo. Mi hanno teso una trappola. E dissi, fratello Carlson, non hai preso quella sala d'hotel dove abbiamo tenuto l'altro ricevimento? Sì. Dissi, non l'avrai. Disse, beh, fratello Branham, ho fatto già il versamento. Dissi, non mi importa cosa hai fatto, non sarà là. Quella è una sala di colore verde, saremo in una sala di color marrone. Io starò dietro nell'angolo. Il dottor Mead sarà seduto a destra. Quell'uomo di colore e sua moglie saranno seduti qui e così e cos'ha. Ci sarà un sacerdote buddista seduto alla mia estrema destra. E come saranno vestiti? E dissi, sai di cosa si tratta, Tommy? Sei l'associazione ministeriale della Chicago metropolitana. Mi sfiderà su il battesimo nel nome di Gesù Cristo. L'associazione ministeriale della Chicago metropolitana mi sfiderà sull'evidenza dello Spirito Santo, il parlare in lingue. Mi sfideranno sulla progenie del serpente, sulla predicazione di grazia. Tommy guardò e, misericordia, bontà divina, disse, non penso proprio di andarci. Dissi, sì, vieni. E il giorno dopo l'uomo che aveva preso il versamento glielo ridiede e disse, abbiamo un'orchestra, l'avevamo prenotata e ci siamo dimenticati ed avevamo perso la cosa e abbiamo dovuto darla ad un'orchestra e non potete averla, e siamo usciti dal Town and Country. Entrai quel mattino ed erano tutti là. Quando mi sedetti là dietro il tavolo dietro e aspettando dopo aver fatto colazione, li osservai così, facemmo colazione in una sala, uscimmo e ci sedemmo là e c'era l'associazione ministeriale della Chicago metropolitana. Girai lo sguardo verso di loro, ognuno si presentò come dottore PhD, LL, QUST e tutto quel genere di cose. Io rimasi proprio seduto e li ascoltai finché terminarono. E il fratello Carlson si alzò e disse, signori, e tutti voi conoscete Hank Carlson, e su ciò chiedeteglielo. Ebbene, lo avete proprio qui sul nastro. Se volete comprare il nastro è qui, i ragazzi ce l'hanno. Lui disse, signori, disse, ora vi presento il fratello Branham, disse, potreste tutti essere in disaccordo con lui sulla sua dottrina, ma lasciate che vi dica qualcosa. 3 giorni fa eravamo seduti in un posto e se quell'uomo non mi ha detto ogni cosa che è accaduta stamattina, allora io non mi trovo qui. Mi ha detto che tutti voi avevate pattuito di interrogarlo sulla sua dottrina e mi ha detto che avrei dovuto annullare l'altro posto ed essere qui e mi ha detto esattamente dove il dottor Mead e queste persone sarebbero state sedute esattamente ed eccola qui. Disse, potreste non essere d'accordo con lui, ma dirò una cosa, lui con quello che pensa non ha paura. Disse, ora fratello Branham, a te la parola. Dissi, prima di iniziare, lessi quello che ho letto stamattina. Io non fui disobbediente alla visione celeste. Dissi, ora sistemiamo questo. Ora tutti voi parlate di essere dottori in teologia ed io sono qui da solo. Dissi, se è così, volete interrogarmi sul battesimo nel nome di Gesù? Cominceremo prima con quello. Voglio che uno di voi porti qui la sua Bibbia e stia al mio fianco su qualsiasi cosa io abbia insegnato. Dissi, state qui al mio fianco con la parola di Dio e confutate ciò. Aspettai, nessuno disse niente. Dissi, chiedo che qualcuno di voi venga qui al mio fianco. Dissi, cosa vi prende? Allora lasciatemi in pace se avete paura di stare qui con me. Non era di me che avevano paura, ma di quell'angelo dell'Onnipotente Dio, poiché sapevano se egli poteva predirmi di venire, erano anche più intelligenti di quanto pensassi. Avevano più buon senso che stare là. Sapete, a volte ci siete stati anche voi in quei momenti, ma non lo fecero. Qual è il problema? Se è così grande e sanno che è così veritiero. L'ho messo sul nastro e qualsiasi altra parte. Sono pronto a parlare in maniera cristiana con ogni fratello. Non voglio discutere con nessuno, però voglio che veniate, confutiate parte di ciò tramite la parola. Non tramite il vostro libro di testo ora, non ciò che disse il dottor tal dei tali o il santo tal dei tali. Voglio sapere cosa ha detto Dio, quella è la base. Voglio sapere cosa è quello. Non lo fanno. Ora guardate, quando è tempo per le 7 voci, quando il libro viene completato, allora è tempo che le 7 voci di Apocalisse 10 siano rivelate. Notate ora, ascoltate. Ora non vi tratterò molto ancora, so che qui vi sto sfidendo. Mancano 20 minuti alle 10, ascoltate attentamente ora, so che state in piedi tutti voi, cambiate posizione e altro. Sarò lieto quando la Chiesa sarà pronta, così che non dovremo stare ammassati, possiamo prendere tutto il giorno per predicarlo. Ora notate, notate ora. Le sette voci erano tuoni, esplosioni. Dio, aiutaci. Se mi sbaglio, Signore, perdonami. Faccio a voi la domanda. Esplose con un tuono quando questa voce risuonò.
Did you notice that when the seven seals,
avete notato che quando i sette suggelli che seguirono le sette epoche della Chiesa, quando venne aperto il primo suggello ci fu un tuono? I primi suggelli nel libro furono aperti e ci fu un tuono. Questo primo suggello sulla parte esterna del libro non si aprirebbe allo stesso modo? Dio non cambia il suo programma. Voltiamo in Apocalisse 6. Poi io vidi quando l'agnello ebbe aperto l'uno dei sette suggelli, ed io udì a guisa che era la voce d'un tuono, ed uno dei quattro animali disse: vieni e vedi. Ora non ci fu un altro tuono, e l'ultimo suggello fu aperto, ci fu spazio in cielo per mezz'ora di silenzio, ma il primo suggello venne aperto, ci fu lo scoppio di un tuono. Oh, Chiesa, potrebbe esserlo? Siamo così avanzati. Amici, pensate, forse, spero non lo sia, ma se lo fosse. Cos'era quell'esplosione? E davanti a Dio è questa Bibbia aperta. Io non mento, esplosione che scosse la terra. E quando il primo dei sette suggelli aperti nella Bibbia si fece avanti, solo uno, ma un'esplosione che scosse l'intera cosa, un tuono. E quindi se i suggelli che stanno sulla parte posteriore si aprissero, non sarebbe anche ciò un tuono? Non so dire. Ci fu un tuono, il primo suggello, e il suggello era un tuono. La tromba venne aperta a quel tempo, e la tromba fu suonata a Pentecoste, naturalmente. Non voglio entrare in quello. Ora, se la visione era scritturale, la visione di cui parlo che ho visto la mattina di sabato scorso, e una settimana fa, ora ricordate qui, se la visione era scritturale, deve essere interpretata dalla scrittura. O una continuazione della stessa scrittura. Ho solo aspettato così che venga assorbito. Se questo che ho visto, cosa fosse, non lo so, ma sono spaventato a morte. Siamo rovinati. Siamo alla fine? Ricordate, quest'angelo disse che quando questo sarebbe avvenuto, egli giurò, non ci sarebbe stato più tempo. Mi chiedo se davvero afferriamo questo. Dite, beh, sembra che esplodesse a tra... Fratello, egli viene nel minuto in cui non pensate. Lo sentirete per l'ultima volta. È chiaro ora, quando venne aperto il primo suggello, i suggelli che erano all'interno del libro, questi misteri che suonarono, giustificazione, santificazione, Chiesa Cattolica Romana Protestanti, e quando tutte le loro piccole battaglie altro lasciarono queste parti in sospeso nella parola di Dio, il settimo angelo entra in scena e le mette tutte insieme e le spiega, vedete? E poi lui termina, i sette tuoni proferiscono.
John started writing, said, don't write it.
Quando Giovanni cominciò a scrivere, disse: non scriverlo, bensì suggellalo. E il primo suggello venne aperto, dei suggelli all'interno del libro. Esso si aprì con un tuono. Se questa è la scrittura, può essere solo se ogni scrittura è qualsiasi cosa si suppone essere della Bibbia. È proprio come non potete dirmi che c'è una cosa simile al purgatorio e cose simili. Non c'è scrittura nella Bibbia che lo sostenga. Non potete parlarmi di queste cose come il libro dei Maccabei, quali potrebbero essere a posto. E quel quarto libro di Daniele, dove un angelo lo prese dai capelli del capo e disse, lo mise giù. Non c'è simile sciocchezza che sia mai avvenuta nella Bibbia. Dove Gesù di Nazareth fece un uccello d'argilla e gli mise le zampe e disse: vola via uccellino. Sono sciocchezze, non c'è nulla nella Bibbia che lo sostenga. Così non scherzate. I traduttori, Dio ha fatto in modo che neanche i traduttori aggiungessero quei dogmi assurdità. I fratelli Maccabei avrebbero potuto essere brava gente, lo erano, non dico che non erano brava gente, solo non era scritturale. Questa è la completa rivelazione di Gesù Cristo, niente può essere aggiunto ad essa né tolto da essa. E se lo mettessimo là dentro, non agisce col resto della scrittura. Ci sono 66 libri di questa Bibbia e non una parola contraddice l'altra. E poi, se questa è la continuazione per il suonare di questa ultima tromba o questi ultimi sette tuoni che si fanno avanti, i misteri, gli ultimi suggelli, ciò dovrà competere, ovvero reggere il confronto col resto della scrittura. E se quei primi là dentro si aprirono con uno scoppio di tuono, lo faranno anche i secondi che sono sulla parte posteriore. Osservate cosa avviene. Se la visione era scrittura, allora deve essere interpretata dalla scrittura o una continuazione della stessa scrittura. Notate, Apocalisse 3 e 4, sette tuoni e poi notate, 3 e 4, e poi cosa? Un giuramento da quel potente angelo che il tempo era terminato. Quando questi tuoni, vedete, emisero le loro voci, allora l'angelo. Pensateci, un angelo intorniato da una nuvola ed un pacco dell'arcobaleno sul suo capo. Ebbene, sapete chi è quello? Posò un piede sulla terra e uno sul mare e alzò la sua mano e giurò che quando quei sette tuoni emisero le loro voci, che non vi sarebbe più tempo. E se il ministero dei misteri di Dio è terminato, cosa succede se sono quei sette misteri che si fanno avanti? È un'umile chiesetta come la nostra in cui è venuto l'Onnipotente Dio e ha considerato l'umiltà del suo popolo. Tu dici cosa? Non penso proprio. Potrebbe non esserlo. Ma e se lo fosse? Allora il tempo è finito. Ci pensate? Siate seri. Potrebbe essere più tardi di quanto pensiamo. Queste stelle che scendono nella loro costellazione là lontano, la venuta di quell'angelo, e disse, come Giovanni fu inviato per concludere il Vecchio Testamento e per portare l'introduzione di Cristo, un messaggio concluderà le parti in sospeso ed introdurrà il Messia. Appena prima della sua venuta, il messaggio degli ultimi giorni. Notate, il potente angelo giurò con un giuramento che non vi sarebbe più tempo. Ora, non voglio trattenervi troppo a lungo, pensate un minuto a quest'ora. Ora ascoltate, questo angelo scese dal cielo, vedete? Gli altri sette angeli delle sette chiese erano messaggeri terrestri. Ma questo angelo, tutto il messaggio è terminato, e il settimo angelo conclude l'intera cosa. E questo angelo non viene per la terra, egli non è un uomo della terra. Come i messaggeri per l'epoca della Chiesa, quello è terminato. Ma questo angelo porta l'annuncio seguente, e un angelo significa un messaggero, ed egli scende dal cielo intorniato di quella colonna di luce, nuvola, con un arcobaleno sopra il suo capo. e un arcobaleno e un patto. Era Cristo con un piede sulla terra ed uno sul mare e giurò che non vi sarà più tempo. Dove siamo, signori? Cos'è tutto questo? Lo chiedo a voi. Gli altri angeli erano messaggeri, uomini della terra, ma quest'angelo, questi che dicevano all'angelo della chiesa di Laodicea, all'angelo della chiesa di Efeso, messaggeri della terra. Vedete, uomini, messaggeri, profeti e così via per la chiesa. Ma questo non venne dalla terra, egli scese dal cielo, poiché il mistero è tutto terminato. E quando il mistero è terminato, l'angelo disse, non vi sarà più tempo, e sette tuoni emisero le loro voci. E se qualcosa per farci sapere come entrare nella fede rapitrice, è così. Correremo, salteremo le mura. E c'è qualcosa che sta per accadere, questi vecchi corpi rovinati e vili saranno mutati. Posso vivere per vederlo, oh Signore, è così vicino che lo vedrò. Questa è la generazione? Signori, fratelli miei, che ora è? Dove siamo? Guardiamo l'orologio, il calendario, per vedere in che data viviamo. Israele in Palestina, nella sua patria. La bandiera, la stella sepolta di Davide 2000 anni fa, sì, quasi 2400 anni fa. La bandiera più antica sta sventolando. Israele è tornato nella sua patria. Quando l'albero di fichi metterà i suoi germogli, questa generazione non morirà, non passerà. Finirà finché tutte le cose non saranno adempiute.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold, the Gentile days numbered, with harlots encumbered, return, O disperse, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Amen.
False prophets are lying. God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God.
You know, it's the sapete truth. Che è la verità, sì.
But we'll walk where the apostles have trod, for the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Might be closer than you think it is. It's got me scared.
Potrebbe essere più vicino di quanto pensiate. Mi ha spaventato. Oh, non ho fatto abbastanza. Dove siamo?
Time shall be no more.
Il tempo non sarà più. Egli annuncia che il tempo è finito. Cosa accade? Cosa accade?
Could that be so now, brethren?
Potrebbe essere così ora, fratelli. Pensateci seriamente. Se è così, allora la piramide è coronata dai sette tuoni. Ricordate il messaggio della piramide? È la pietra di coronamento. Cosa ha fatto? Lo Spirito Santo ha coronato l'individuo e l'ha sigillato. Quando aggiungiamo alla nostra fede giustizia e pietà e fede e così via, e continuiamo ad aggiungere a ciò finché abbiamo sette cose, ed il settimo è l'amore, che è Dio. Ecco come egli forma l'individuo e lo corona e lo sigilla con lo Spirito Santo. Allora se è così, egli ha sette epoche della Chiesa in cui ha avuto sette misteri che sono stati suonati e per cui hanno combattuto per riportarli, ed ora la pietra di coronamento viene per coronare la Chiesa. I tuoni significano questo, fratelli miei? Signori, siamo giunti a questo? Juni, voglio prendere il tuo sogno. Guardate, Junior vide questo sogno ancora prima che la piramide fosse predicata, mesi prima di ciò. Dite, cosa c'entra un sogno? Nebuchadnezzar fece un sogno che Daniele interpretò, disse il principio dell'epoca gentile e quando sarebbe cessata, e si è adempiuta esattamente così. Nessuna parte è fallita. Lo notate? La scritta che era sulle rocce, io gliela stavo interpretando. erano esaltati.
That's the mystery of God.
Quello è il mistero di Dio che non è stato compreso per anni. Potrebbe ciò essere così? E poi notate, in un modo misterioso abbiamo preso dall'aria uno strumento tagliente che ha aperto la cima. E dentro c'era granito bianco, ma ciò non era interpretato. Non c'erano lettere. Io non l'ho interpretato, Junior. L'ho solo guardato e detto ai fratelli, guardate questo, e quello si è adempiuto stasera. E mentre lo stavano studiando, io sgattaiolai via verso ovest. Per cosa? Forse per comprendere l'interpretazione di ciò che è scritto in cima di questo. Potrebbe esserlo. E quelli, esplodendo l'altra mattina, che mi ha scossa al punto, che mi ha sollevato in aria, in alto, quanto questo edificio, quella costellazione di angeli, sette angeli in forma di piramide. Sono quei tuoni che si stanno facendo avanti? Potrebbe esserlo. Questo è tutto interpretato, secondo il suo sogno era tutto terminato, secondo la parola di Dio il settimo messaggero terminerà, il settimo messaggio sarà terminato, e poi i sette tuoni, e lui vide la pietra di coronamento rivoltata, il che molta gente non sa nemmeno che ci sono sette suggelli da rivelare. Ho letto i libri di molti uomini sull'Apocalisse, non ne ho mai sentito parlare, lo saltano, però vi è stato detto che so c'è. Non so cosa sia, potrebbe essere quello. Dio abbia pietà di noi. Se è così, siamo in un'ora seria. Ora, solo un minuto, guardate. Se è così, ed il mistero è terminato, quello era scritto in queste rocce. Sono lieto di essere seduti in una chiesa con persone devote a cui Dio può dare un sogno. Sono lieto di presentare a questi uomini e donne che vanno nella chiesa di Junior e in questa chiesa, dal fratello Neville e loro, che ci sono persone sedute in questa congregazione e la Bibbia disse, essi faranno sogni negli ultimi giorni. Ed eccolo qui, e guardatelo, regge il confronto con la parola. Non sapendo nulla di questo, venne un'esplosione, ed ecco venire sette angeli dall'eternità. Dissi, Signore, cosa vuoi che faccia? Non venne detto. Forse prima dovrò andare a scoprirlo. Non so. Potrebbe non essere nemmeno così. Non so, sto solo dicendo, se lo è. Se è scritturale, quello sembra molto vicino a ciò. Non lo pensate? Guardate, dunque. Guardate, la pietra di coronamento non fu interpretata, vedete? Vai ad ovest e ritorna. O è questo? Sono questi sette angeli in questa costellazione che venne da me. E quando vi incontrerò nel giorno della risurrezione, vedrete che non mento. Dio è mio giudice. Oppure è questo quel secondo punto culminante di cui ho parlato l'altro giorno? Si tratta di qualcosa che si fa avanti per la Chiesa? Non so. Potrei fermarmi un po' su questo, ma andrò avanti. Potrebbe essere quello il potente tuono o il settimo angelo nei sette, la costellazione del settimo periodo, la loro piramide fatta in forma, tre su ciascun lato ed uno in cima, ed essi scesero dall'eternità? Potrebbe esserlo. E questo è il mistero dei tuoni che riporterà la pietra di coronamento. Sapete, la piramide non è mai stata coronata. La pietra di coronamento deve ancora venire. È stata rigettata. Fratelli, sorelle, potrebbe esserlo. Oppure questa è quella terza tirata di cui egli mi ha parlato tre o quattro anni fa. La prima tirata, ricordate cosa accadde? Ho cercato di spiegarlo. Egli disse, non farlo. La seconda tirata, egli disse, non provarci, e io tirai comunque. Lo ricordate? Ricordate tutti. È su un nastro ogni cosa. E poi egli disse, ora c'è una terza tirata che sta arrivando. Ma non cercare di spiegarlo. Vedete come mi sono avvicinato a questo stasera? Non so. Ma mi sento in dovere verso la mia Chiesa di dire qualcosa. Traete voi la vostra conclusione. Ora, questo sarà il mistero che aprirà, che porterà Cristo, porterà una potenza alla Chiesa? Vedete, abbiamo già, crediamo nel ravvedimento, essere battezzati nel nome di Gesù Cristo, crediamo nel ricevere lo Spirito Santo, abbiamo segni, prodigi, miracoli, parlare in lingua, le cose che aveva la Chiesa primitiva. E francamente proprio qui è stato fatto di più di quanto è scritto nel libro di Atti, in questo gruppetto di persone, questo nostro piccolo ministero qui, che ne è di tutto il mondo, vedete? Più di quanto sia scritto nel libro di Atti, lo stesso genere, i risorgere i morti. Ricordate, ci furono solo circa 3 persone risorte dai morti da Gesù Cristo e noi ne abbiamo documentate 5, documentate da medici, vedete? Le opere che faccio io voi ne farete più di queste. So che la Re Giacomo dice maggiori, ma non potete fare nulla di maggiore, di più a quel tempo egli era in una persona, ora egli è nell'intera Chiesa, vedete? Voi ne farete più di queste poiché io vado al Padre mio. Se questa è la terza tirata, allora c'è un grande ministero in arrivo. Non so dire, io non so. Osservate la terza tirata, fermiamoci un minuto su questo. Nella visione il primo stormo erano piccoli uccelli messaggeri, quello fu quando iniziammo, è cresciuto dal solo prendere una persona per mano. E vi ricordate egli cosa mi disse? Se sarai sincera verrà che conoscerai proprio il segreto del loro cuore. Quanti si ricordano che fu annunciato da qui e in tutte le nazioni? Ed è accaduto? Esattamente. Poi disse, non temere, io sarò con te. Vedete? E continuerà. Ora, la prima tirata erano uccelli piccolissimi, quegli stormi. Proseguirono per affrontare il tempo, andare incontro alla venuta del Signore, il primo messaggio. La seconda volta, i segreti del cuore, dal prendere per mano una persona e solo stare là e dir loro cosa avevano. La volta dopo rivelava i loro peccati e diceva loro cosa fare. E ma è giusto? Poi quello avvenne perfettamente, proprio come Dio aveva detto. E siete testimoni, è così anche il mondo, e così anche la Chiesa. Quando disse ho visto un angelo ed esso era un fuoco smeraldo ardente, la gente rideva e diceva, Billy, torna in te, il magico occhio scientifico della macchina fotografica l'ha ripreso. Non mentivo, stavo dicendo la verità, Dio l'ha rivendicato. Dissi le tenebre adombrano, è morte, nero, e questa è bianca, una è vita, l'altra è morte, ed eccola là, sulla foto, là dietro, come George Lacy disse, l'occhio meccanico di questa macchina fotografica non riprenderà la psicologia. Mi seguite? Notate il primo piccolo stormo, la mano. Il secondo era più grande, più bianco, colombe. Lo Spirito Santo rivelava i segreti del cuore. Ed il terzo stormo erano angeli, non uccelli. Angeli! Ed è il tempo della fine, ecco tutto. Sarà questo il tempo, fratello? È questo il tempo. Ora ascoltate molto attentamente e non interpretatelo male. Voglio chiedervi qualcosa. Torniamo indietro solo un minuto. La Chiesa sa che è la verità. Il mondo scientifico sa che è la verità. E ci sono persone sedute qui dentro stasera. E molti sono ancora in vita. Che erano al fiume quando quella voce lo pronunciò e disse. Come Giovanni fu inviato con un messaggio della prima venuta. Così è questo secondo messaggio della seconda venuta. Ricordate? E se ciò è compiuto, cosa fece Giovanni? Giovanni fu colui che disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. È lui! E allora, fratelli miei, è giunta? Non dico che lo sia, non lo so, ma lo chiedo a voi. Voglio che pensiate. O questo sarà il tempo quando avverrà di nuovo, ecco l'agnello di Dio. Oppure il tempo di Malachia 4 per riportare il cuore dei figli alla fede dei nostri padri. Sarà una tale esplosione che farà cose così potenti che disporrà la Chiesa che è scivolata via e non può capire i misteri di Dio e così via. Quando vedono quella potente esplosione che si diffonde, riporterà il loro cuore al Padre, come disse la Bibbia che avrebbe fatto. Oppure questo messaggio che avrebbe dovuto farlo è già passato. Non so. Questo è il segno del tempo della fine, signori. Oh, è questo il segno che è finita. Mi sembra molto scritturale. Non so, c'erano quegli angeli, ci fu un'esplosione come un tuono che scosse l'intera terra. Dio sa che dico la verità. Ricordate solo, qualcosa sta per accadere, non so cosa sia, ma potrebbe essere questo. Il motivo per cui dico questo, preparatevi. Preghiamo, pregare come? Prendiamo la nostra posizione nell'esercito dei suoi credenti e prepariamoci. Poiché potrebbe essere più tardi di quanto pensiamo. Mi conoscete, non vi ho mai detto una bugia finora, per quanto ne sappia. E come Samuele disse loro, vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia avvenuto? Ora vi dico, non so cosa sia questo. Non so dire cosa sia questo, non lo so. Tuttavia vi dirò la verità, sono spaventato come vostro fratello, sono stato spaventato da sabato scorso. Potrebbe essere il tempo della fine, potrebbe essere il tempo che gli arcobaleni si diffondano nel cielo ed un annuncio dai cieli. Che dice, non c'è più tempo. Se è così, prepariamoci, amici, ad incontrare il nostro Dio. È stato messo in serbo molto cibo ora. Facciamone uso ora. E con me, da questo palco, grido a Dio, Signore Gesù, abbi pietà di me. Ho cercato di vivere il meglio possibile, ho cercato di portare i messaggi nel miglior modo possibile dalla parola di Dio. Dio conosce il mio cuore. Ma quando quella costellazione d'angeli spazzò quel suolo, fui paralizzato. Non potevo neanche percepire per molto tempo. Mi sentii così anche molto dopo, cercando di camminare per la stanza perfino dal mio midollo spinale. E su e giù per il collo ero tutto come paralizzato e senza percezione. Non potevo percepire nelle mie mani. Ero stordito tutto il giorno. Io sono solo entrato nella stanza e mi sono seduto. Domenica sono sceso qui per parlare. Io ho cercato di scuotermi da ciò parlando. Lunedì c'era ancora ed è qui ora. E non so, signori. Sono solo onesto con voi come miei fratelli. Non so. È tempo. È il ministero. Il mistero è tutto compiuto? Il suonare è tutto passato? Sono davvero quei sette tuoni che stanno per pronunciare qualcosa in modo che il gruppetto riunito insieme riceverà una fede rapitrice per andare nel rapimento quando egli viene? Poiché saremo mutati velocemente come vennero quegli angeli, in un momento in un batter d'occhio, e saremo afferrati su insieme a coloro che erano addormentati per incontrare il Signore nell'aria. La mia preghiera è, Dio, se è così non so, Signore, lo stavo solo dicendo alla Chiesa, se questo è così, Signore, prepara i nostri cuori. Rendici pronti, Signore, per quella grande ora, poiché tutta la storia del tempo, tutti i profeti e i saggi hanno aspettato quel tempo. Signore, non so cosa dire, avrei timore di dire non venire, Signore. Mi vergogno di me stesso quando guardo e vedo il mondo nella condizione. Non ho fatto più di quanto abbia fatto a riguardo. Mi vergogno di me stesso se c'è un domani. Signore, ungi il mio cuore, ungimi di più, Padre, affinché possa fare ogni cosa che posso per portare altri a Te. Io sono Tuo. Mi sento come Isaia quel giorno nel Tempio quando vide gli angeli che volavano avanti e indietro con le ali sui loro volti e sui piedi e volando con ali, santo, santo, santo. Oh, come fu scosso quel giovane profeta, cominciò a invecchiare un poco e quando vide quello, benché avesse visto visioni, gridò, ai, lasso me. Padre, forse mi sono sentito un po' così quando ho visto quegli angeli l'altra notte, o meglio l'altra mattina. Ai, lasso me, poiché sono uomo di labbra impure d'abito tra gente impura. E Padre, purificami. Ed eccomi, mandami, Signore, qualunque cosa sia, e sono a questo pulpito dove sono stato per 30 anni. Se c'è qualcosa, Signore, che Tu vuoi che io faccia, eccomi, sono pronto, Signore, ma possa io trovare grazia al Tuo cospetto umilmente, prego. Prego per il piccolo gregge del quale lo Spirito Santo mi ha costituito sorvegliante per nutrirli. Ed ho fatto ogni cosa che so di fare, Signore, per nutrirli col pane di vita. Come in quella visione molti anni fa, dove quella grande cortina posta ad ovest ed un monte del pane di vita. Il libretto io non sono stato disobbediente alla visione celeste. Ed eccola, s'adempie tutta, rivelata proprio davanti a noi. Tu sei Dio e non c'è nessun altro oltre a Te. Ricevici, Signore. Perdonaci dei nostri peccati. Mi ravvedo di tutta la mia incredulità, di tutta la mia iniquità. Mi appello all'altare di Dio. Mentre vengo stasera con questa piccola chiesa davanti a me, per fede ci spostiamo da questo edificio nel rapimento, mentre sediamo insieme nei luoghi celesti intorno al trono di Dio. I nostri cuori sono stati riscaldati molte volte nelle cose che Ti abbiamo visto fare e ci hai spiegato i Tuoi misteri. Ma Signore, stasera sono tutto esausto. Ai, lasso me! E Giacobbe, quando vide quegli angeli scendere alla scala e tornare, disse, questo è un luogo tremendo, nient'altro che la casa di Dio. E là a Betel fu stabilito. Dio, la gente non lo comprende, pensano sia così tanta gioia, ma Signore quanto faticoso, che cosa tremenda per un essere umano venire nella presenza di un grande potente essere del cielo. Prego per il perdono della mia piccola chiesa qui alla quale Tu mi hai inviato per condurla e guidarli. Benedicili, Signore. Ho agito secondo quel che hanno detto le visioni e i sogni e altro, al meglio della mia conoscenza. Io ho immagazzinato tutto il cibo che sapevo per loro, Signore, qualunque cosa sia. Signore, siamo Tuoi. Ci affidiamo nelle Tue mani, Signore. Abbi pietà di noi. Perdonaci e facci essere Tuoi testimoni finché siamo sulla terra. Poi, quando la vita sarà finita, ricevici nel Tuo regno, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ognuno di voi purificate tutto il vostro cuore, mettete da parte ogni cosa, ogni peso, toglietelo di mezzo. Non fatevi infastidire da nulla. Non abbiate paura, non c'è niente di cui avere paura. Se Gesù verrà è molto, è il momento per cui il mondo intero ha sofferto e pianto. Se è qualcosa che ora irrompe per una nuova venuta, una nuova venuta di un dono nuovo o qualcosa, sarà meraviglioso. Se arriverà il tempo in cui la rivelazione dei sette tuoni sarà rivelata alla Chiesa, come andare? Non so. Ho solo dichiarato ciò che ho visto. Oh my, che tempo! È un pensiero serio e solenne. E se fosse il tempo della mia dipartita, sono Tuo, Signore, io sono Tuo. Quando hai finito, vieni, Signore Gesù. Dovunque possa essere o quale tempo possa essere, io sono Suo. Non dico che desidero andarmene, no. Ho una famiglia da crescere, ho il Vangelo da predicare. Ma è secondo la Sua volontà, non la mia. È la Sua volontà, io non so. Vi sto solo dicendo cos'è, che cos'è, Dio lo porterà a compimento, ma vi dico ciò che ho visto e cos'è accaduto, cosa significhi, non so. Ma signori, questa potrebbe essere la fine? Le persone ora sono presenti, le sei persone che ebbero quei sogni. Non è strano che non fossero sette? Non è molto strano? Quel sei portò su e poi quella visione immediatamente. Le persone sono qui. Uno era il fratello Jackson, un altro era il fratello Parnell, un'altra era la sorella Collins, un'altra era la sorella Steffi, un altro era il fratello Robertson e un altro era il fratello Biller. E il Padre Celeste sa che non ce n'era un altro riguardo a ciò. E alla fine di quello, settimo, che era la sorella Steffi, la visione ruppe immediatamente. Vedete? Capite perché me ne vado? Vedete perché devo andarmene? Devo farlo. E amici, non guardate a me. Io sono vostro fratello. Non prestate attenzione a me, poiché sono solo un mortale. Devo morire come chiunque altro. Non date ascolto a me, ma date ascolto a ciò che ho detto. Ciò che ho detto è il messaggio. Non prestate alcuna attenzione al messaggero. Osservate il messaggio. Tenete i vostri occhi non sul messaggero, ma sul messaggio. Quello che esso ha detto è la cosa a cui guardare. E Dio ci aiuti, la mia preghiera. Detesto, non volevo venire a dirvi questo, ma non vorrei nascondervi nulla. Ora, per quanto sappia, lasciate che ve lo dica, per quanto sappia, partirò nei prossimi due o tre giorni, mercoledì mattina, per Tucson. Non andrò a Tucson per predicare, non vado là per predicare, vado a Tucson per stabilire la mia famiglia a scuola e poi diventare un vagabondo. Vado a Phoenix per tenere quella breve serie di riunioni che probabilmente saranno solo brevi messaggi qua e là e poi forse io non penso che vogliano che predichi una sera al convegno. Non hanno detto niente in merito, hanno solo detto che sarei stato là. Vedete, quello non suona molto bene per me. E ho anche una parola, così dice il Signore, anche per il fratello Shekarian. Non so cosa farà al riguardo, ma ho ricevuto la parola da dirgli, non so cosa farà. Sta a lui decidere. Avete notato l'ultimo voice? Non dovrebbe essere un'organizzazione, ma hanno dichiarato il loro credo. Un'organizzazione. Allora me ne staccherò. Sono fuori da tale cosa. Ora, presumibilmente, il fratello Argenbright e il fratello Rowell, un diplomatico da Washington sotto sette presidenti, devono essere in Africa. E il fratello Rowell ed io e il fratello Argenbright andremo subito in Africa per alcune riunioni giù in Sudafrica e Tanganyika col fratello Bozé e proseguendo da una parte all'altra e probabilmente attraverso l'Australia in quella direzione, tornando se il Signore non fa qualcosa di diverso. Ma prima di partire tornerò qui. Poi quando tornerò da là, se Dio non mi avrà parlato in qualche altro modo, prenderò la famiglia e mi trasferirò su vicino ad Anchorage, Alaska. Questo è sud-ovest, quello sarà nord-ovest. E poi li lascerò stare là durante l'estate quando fa così caldo giù a Tucson da bruciarvi la pelle. Non penso potrebbero sopportarlo. Sarebbero così nostalgici e scoraggiati. Non vendiamo la casa, rimarrà proprio là con la mobilia in casa. Non so cosa fare. Poi quando sarà passata l'estate, se il Signore vuole, voglio lasciare l'Alaska e scendere vicino a Denver, centro-ovest, sud-ovest, nord-ovest, centro-ovest, gridando, oh Signore, cosa vuoi che faccia? Nel frattempo, per quanto ne sappia, ogni messaggio che sarà predicato sarà proprio qui, questo tabernacolo. Qui è dove saranno i nastri, qui c'è il quartier generale. E non intendo stare ad ovest con la mia famiglia, cercherò finché troverò cosa Dio vuole che io faccia. Se non sarà concluso quest'anno, allora l'anno prossimo, senza acqua né cibo, andrò nel deserto e aspetterò finché egli mi chiamerà. Non posso andare avanti così, bisogna essere disperati. Bisogna arrivare al punto in cui volete sapere qual è la volontà di Dio e come potete fare la volontà se non conoscete la volontà. Sto vagando a motivo del contesto, di quella visione, ciò che hai fatto. Vedete? Andrò in giro come missionario ed evangelista finché verrà quella chiamata. Ricordate la prima, quando posammo quella pietra d'angolo? Fai l'opera di un evangelista, egli disse. Non disse tu sei un evangelista, bensì fai l'opera di uno. Forse finché verrà il tempo per qualcos'altro, un altro cambio d'opera. Potrebbe essere qualcosa di diverso, non lo so. Lo amate? Siate davvero certi di questo? Siate davvero certi di ciò? Coloro che amano il Signore, quelli che aspettano il Signore, rinnoveranno la loro forza. Saliranno con ali come un'aquila. Correranno e non si stancheranno, cammineranno e non si affaticheranno. Oh, insegnami, Signore, ad aspettare. Io l'amo, so che anche voi lo amate. Ora, domani sera, penso di averlo reso abbastanza chiaro, vero? Tanto chiaro quanto sono in grado di renderlo, è tutto ciò che so, è tutto ciò che so dire. E se mi è rivelato per qualcosa, ve lo dirò subito. So che siete interessati a sapere, io sono interessato a sapere, non so cosa significasse ciò, non so dove sto andando, io non so cosa accadrà, io sono solo, l'unica cosa che so, sto solo andando per grazia di Dio. Poi egli mi dirà quando arriverò là forse, ma la mia parte ora è andare e potrei non restarci 2 settimane finché sarò da qualche altra parte e potrei tornare qui, proprio così, non so, ma sono... Quella visione in cui avevo mia moglie e i miei figli, e la cosa era che ero in un carro coperto e il minuto in cui vi sono entrato ero nella mia familiare. Ed ecco come partiremo tra un paio di giorni, senza sapere dove andremo, senza sapere cosa faremo quando arriveremo là, stiamo solo partendo. Dio è strano per noi, poiché le sue vie sono insondabili, egli vuole obbedienza. Dove vai? Non ti riguarda, continua ad andare. Dove vuoi tu che agisca, Signore? Quello non è niente per te, tu segui me. Continua a camminare. Dove mi fermerò? A te cosa importa? Continua a camminare. Così vado nel nome di Gesù Cristo. Amen. Signori, è questo il tempo. E mentre lo cantiamo di nuovo, stringete la mano a qualcuno accanto a voi, dite, fratello, sorella, prega per me, io pregherò per te. Prega per me, fratello Nevi, davvero sinceri. Prega per me, fratello, prega per me, sorella, prega per me. Ah! prega, prega per me, prega per me, prega per me, prega per me. Ora alziamo le mani a Lui. Continua tu, fratello Neville, mi ritiro. Annuncia l'orario per la riunione.